È un po' come passare al bar prima di tornare a casa, parlare alla radio e ascoltare la trasmissione.
La Zanzara di Giuseppe Cruciani.
Caro Parenzo, ci siamo, eccomi. La Zanzara,
meno
ci
male.
Sei tu? Tu ci sei?
Certo che ci sono.
Dove sei?
Sono appena sbarcato da Fiumicino dopo una inchiesta pazzesca fatta oggi ad Olbia con il signor Zappadu.
Zappadu è quello delle foto, no? Che scala il monte per arrivare a vedere bene dentro Villa Certosa, corretto?
No, non dentro, non cominciare subito, non dentro. Il signor Berlusconi era fuori, era nel terrazzino.
Beh, dentro, salutare. Comunque dentro casa sua stava o no?
Era fuori, in una pertinenza della Presidenza del Consiglio.
Ma quindi era dentro casa sua o no?
Era su una terrazza che poteva vederlo chiunque. Se tu ti affacci a una terrazza e saluti, chiunque ti può fotografare, dico chi è il braccio.
Ma insomma, hai scoperto qualcosa oppure no? Cioè, hai scoperto che aveva qualcosa.
Ho scoperto tutto, amico mio, tutto!
Ma è vero o no che lui ha delle dritte da qualcuno che gli dice: guarda, Berlusconi uscirà sicuramente con delle ragazze, perché per forza deve avere delle dritte dall'interno, diciamo la verità.
Diciamo che i sardi conoscono quel territorio palmo a palmo, cespuglio dopo cespuglio.
Non c'è
bisogno di avere nessun insider per sapere il cespuglio dal quale fotografare il Presidente del Consiglio.
Va bene. Allora, a proposito di mutuo, come da canzone con cui abbiamo iniziato la trasmissione, il mutuo di Punti
mutuo.
In Espansione, Berlusconi oggi... Quello ce l'hai tu, Berlusconi no, non fa il mutuo, però dice che non ha paura di nessuno per le inchieste giudiziarie, soprattutto l'ultima inchiesta giudiziaria che scuote il governo dalle fondamenta, che riguarda addirittura, tocca, sfiora Gianni Letta, su cui tutti giurano.
Teme di più i giudici, per i giudici
io non ho paura di
per
nessuno.
La tenuta della maggioranza?
No, la maggioranza tiene assolutamente.
Non ho paura di nessuno. Come lotta Berlusconi, lotta.
Lotta come un leone.
Lotta come un leone, su questo non c'è dubbio. Comunque la si pensi, lotta come un leone.
Sta, crolla tutto qua, io te lo dico.
Non lo so se crolla tutto. Stipulerò il rogito il 28 giugno, finalmente. Il rogito per la casa di Lampedusa. Grande annuncio oggi, caro Parenzo. Grandissimo annuncio. Senti.
Presidente del Consiglio che il giorno 28 di questo mese stipulerà il rogito finalmente per quella casa che aveva individuato al momento della venuta in Lampedusa per la prima volta e che è stata sdemanializzata, perché questo era l'impiccio che si frapponeva alla firma del rogito. Questo impiccio è stato tolto di mezzo dai proprietari e quindi io dal 28 giugno non potrò più firmare ordinanze di protezione civile per evidente conflitto di interesse, ma sarò un lampedusano anch'io.
Beh, devo dire una cosa, che evidentemente dopo tante questioni sulle promesse mantenute o meno nella vita politica di Berlusconi, secondo me ci si è messo anche di punta, no? Su questa vicenda di Lampedusa. Cioè, almeno una promessa di quelle che ho fatto, cioè mi comprerò casa a Lampedusa, diventerò lampedusano, è una che concretamente può realizzare. E in questo caso magari il 28 giugno si realizzerà, o no?
Ma si può dire chi se ne frega, cioè risolvi comprandoti una casa, risolvi...
Vabbè, adesso devi subito fare la polemica, eccetera.
Ma non faccio polemica.
Ha promesso che compra una casa a Lampedusa e compra una casa a Lampedusa, appunto, e basta.
Ragioniamo. Secondo te il signor Aldo Moro, il signor Andreotti...
Ma chi se ne frega di questi paragoni, su che c'entrano Moro e Andreotti?
Senti...
Ho capito, More, Andreotti erano degli statisti e Berlusconi no, questa è la tua tesi. Berlusconi è il sindaco di Lampedusa, senti.
Tra l'altro, nel sindaco io ho una grande attenzione verso il sindaco, perché posso dirlo? C'è qualcosa che lei ha detto ieri sera che non si può dire? Ha paura, ha paura. Lascia il rettore all'Espresso per uno scoop. Quindi, va bene, allora non lo diciamo, lasciamolo fare lo scoop all'Espresso. Benissimo.
Ha letto tutta la notte.
Il controllo del Grande Fratello su sugli uomini politici, Berlusconi ci scherza. Lo scoop di quello che ci siamo detti io e il sindaco di Lampedusa lo lasciamo all'Espresso. A proposito di questioni politiche più importanti, certamente della questione di Lampedusa, Maroni e la maggioranza, perché naturalmente domenica c'è Pontida e la maggioranza, come sappiamo, traballa. Tutti si chiedono cosa farà la Lega, cosa farà la Lega.
Motori,
Maroni, Berlusconi e la maggioranza, aspettiamo Pontida.
Insomma, non c'è nessun problema con la Lega, mi sembra di capire, questo è il messaggio che vuoi tranciare, e con Tremonti.
Rimando a Pontida.
E lei, Presidente?
Ma io sono...
Ascolterà attentamente
voi sapete,
che diremo a Pontida.
Voi sapete che io sono un inguaribile ottimista, quindi non mi ponga questa domanda.
Solo cuore, un'unica idea, per un'Italia ancora tu, ancora mia. Per padri e figli e per chi ancora verrà, per un futuro e per chi lo vorrà.
I responsabili! Caro Parenzo, ci sono grandi novità in casa responsabili.
Stavo per chiedermelo, come mai il direttorissimo non manda la sigletta della musica Lindner? Come mai?
Innanzitutto perché abbiamo un rappresentante in diretta dei responsabili, in realtà no, del Movimento di Responsabilità Nazionale.
Sì.
Ma
sì.
Del gruppo dei responsabili, signor Lehner, buonasera.
Buonasera.
Come sta?
Abbastanza bene.
Che chi dice allora? Questi responsabili, che avete un nuovo capogruppo?
Beh, sarà fatto fra qualche giorno.
Il primo luglio.
Sarà Silvano Moffa, sicuramente.
Beh, è una novità pazzesca, Parenzo, per la politica italiana. Si passa da Sardelli a Silvano Moffa, una novità incredibile.
Ma guardi, Silvano Moffa aspetta. Assolutamente stimabile.
Ah, assolutamente, non c'è dubbio.
Degna, no?
No, su quello non c'è dubbio.
E poi attenzione, si fa tanto spirito sui responsabili, ma attenzione, se questo governo regge perché c'è questo gruppo.
Ah, su questo signor Lehner,
a casa,
su quindi... questo signor Lehner non c'è dubbio alcuno. Non c'è proprio nessun dubbio, però prima di farle qualche domanda su una delle questioni più calde del giorno, lei che è stato sempre un pasdaran sulla questione della giustizia di Berlusconi.
Io sono stato un garantista sempre.
Garantista, no? In quel senso. Pasdaran garantista,
tutti,
volevo dire.
Con tutti io sono garantista.
Con tutti. Pasdaran garantista su tutti, questo volevo dire. Ed è passato al gruppo del PDL responsabili, perché una volta ce l'ha detto, mi hanno detto di andare a fare numero.
Sono andato in prestito
per fare numero nelle commissioni, no?
Certo.
A un certo punto, Parenzo, quello che bisogna fare, no? Bisogna campare in qualche modo, no?
Questa è la tecnica parlamentare, cosa vuoi che ti dica?
Però prima di Elena abbiamo un collegamento molto speciale, come al solito, e io lo ringrazio ancora una volta perché è sempre
tutto
disponibile
bloccato
con noi in una giornata, quella di oggi, molto complicata, devo dire, non solo per le questioni che riguardano l'economia, ma anche per le questioni che riguardano proprio questa inchiesta che coinvolge Luigi Bisignani, un grande, come potremmo definire, Parenzo, faccendiere, non in senso dispregiativo, insomma un uomo di relazioni, no? Un uomo di grandi relazioni.
Un uomo che fa tante cose, tesse tanti fili, no? Tanti fili.
Sì, un uomo di relazioni.
Grandi amicizie.
Qualcuno disse una volta è più potente di Berlusconi addirittura, ma insomma questa è un'esagerazione. Lehner, secondo lei, mi scusi, Bisignani è più potente di Berlusconi?
Ma questo francamente, essendo io...
Francamente, scusi, non ho capito.
Francamente ignoro questa...
Lei ignora se è più potente di Berlusconi.
Anche perché io sono dedito più ai libri e agli archivi che...
Beh, ho capito, ma lei è parlamentare però, Lehner, è parlamentare, conosce la politica, è più potente secondo lei oppure una stupidaggine?
Ma no, allora, Bisignani credo sia una persona particolarmente intelligente, astuta, del resto viene dalla scuola di Andreotti, Bisignani, non nasce adesso, insomma.
Ah no, questo che non nasca adesso non c'è dubbio. Però scusi, adesso non posso farlo attendere troppo. Giulio Tremonti, buonasera.
Buonasera, Crociani, buonasera.
Senta, ogni volta che lo chiamiamo è sempre disponibile e lo ringrazio perché regala sempre dei minuti alla Zanzara, minuti preziosissimi del suo tempo da ministro dell'economia. Grazie ministro, ancora.
Mi dica, Crociani.
Sì, volevo chiedere una cosa. Mi scusi se inizio da questa cosa.
Le
No, tu sempre fissato con le tasse. Un attimo solo, stanno studiando la riforma fiscale. Hai una fissazione, le tasse, per carità, pure io ho la fissazione delle
Guardi,
tasse.
Guardi, rispondo immediatamente risponde subito a Parenzo.
Sì. Rispondo a Parenzo sulle tasse. A che punto siamo?
Sì, se mi lascia parlare.
Prego, cioè,
dai, per favore! Stiamo mettendo appunto il testo delega che verrà approvato insieme alla manovra da 40 miliardi di euro. Ricordiamoci però la pesante situazione scaturita dalla crisi greca, Cruciani, con inevitabili contraccolpi per tutti.
Le aliquote, quante saranno? Le aliquote alla fine?
Guardi, vi sarà un ridisegno delle aliquote da 5 a 3
questo lo sapevamo.
Al 20-30. Ecco. Allora perché me... Dai, Cruciani, allora perché no, me lo chiedete?
Ho capito, ministro, però vorremmo avere
un
qualche notizia.
Un ridisegno delle aliquote da finanziare, come allora sapete, con l'aumento dell'IVA, l'armonizzazione delle rendite finanziarie.
Veramente erano solo voci, lei ci sta confermando.
La riforma del sistema delle agevolazioni fiscali. Questa è l'unica cosa che posso dire.
Ancora siamo nel vago.
È quella che è uscita fuori
su tutti i giornali in questi giorni. Cioè, lei non ci dà una notizia in più. Scusi, ministro, se insisto su questo.
Ma stiamo lavorando, Cruciani, lo sa. E comunque, il quadro mi sembra abbastanza chiaro.
Ma chiaro, insomma, adesso chiaro proprio no. Comunque.
E ripeto, il bilancio pubblico. E sarebbe da irresponsabili scassare, questo l'avevo già sottolineato e non faccio che ribadirlo in questa circa. Ma dai, ma perché viene fuori sempre con queste cose?
Parenzo, così, ministro, lo perdoni un attimo, è sempre purtroppo no, sempre questa
visione, la sua visione, Parenzo, è ragionieristica, occhiuta e retro. Non diciamo altro.
E poi te lo spiego cosa significa, Parenzo. Però volevo fare subito una domanda flash sull'attualità, proprio al ministro Monti, che è quella di Bisignani. Perché cosa è uscito fuori in questo pandemonio di intercettazioni
non
di carte?
Non mi interessa. No,
ma le posso fare la domanda, almeno, ministro, scusi, se gli faccio una domanda, anche perché leggo qua i giornali. E lei avrebbe raccomandato, su suggerimento, anzi Bisignani avrebbe raccomandato alla sua persona un funzionario ai vertici della zecca, poi che effettivamente fu nominato. Ci può dire qualcosa in più?
Mi viene da ridere, Cruciani, non siamo al cabaret.
Vuole dire l'agenzia di stampa, Tremonti, due punti. Mi viene da ridere per questa vicenda qua. Dunque lei non ha ricevuto nessuna pressione, comunque nessuna raccomandazione su
Guardi, assolutamente no, e questi discorsi non mi interessano.
Abbiamo il traffico, torniamo subito per un'ultimissima battuta con il ministro Tremonti, che poi ci deve lasciare.
Un solo cuore, un'unica idea, per un'Italia ancora tu, ancora mia.
Eccoci qui, la zanzara in tutta Italia, caro Parenzo, mentre tu torni dall'aeroporto di Fiumicino agli studi di Roma, 800 24 00 24, sbrigati perché dopo
traffico,
è bloccato nel traffico, come io avevo ampiamente previsto da un paio di giorni.
Me l'hai tirata.
No, ma era tutto ampiamente previsto. Importante che sei qui alle 19.30 per un ospite che abbiamo.
Il tassista sta facendo miracoli. Miracoli,
sentendo la zanzara, spero. Signor Lehner, certo. Signor Lehner, mi dica la verità. Questi responsabili...
Chiamami Lehner senza signore, per piacere.
No, vabbè, signor Lehner...
È quasi offensivo. Signor.
Perché è offensivo? Scusi.
Onorevole.
Mi chiami Giancarlo Lehner.
Onorevole Lehner. Onorevole Lehner, va bene?
No, ma assolutamente...
Allora, Lehner, va bene.
Lehner,
bene, bene. Lehner, non è offensivo.
Anche perché siccome non mi chiamo Rossi, quindi il mio cognome ce l'ho solo io, quindi siamo a cavallo.
Intanto la comunicazione con Tremonti si è interrotta, probabilmente aveva da fare, ma cercheremo prima delle 19 di ricollegarci per un'ultima battuta sulla Lega e su quello che potrebbe succedere a Pontida. Mi dica la verità, questi responsabili che sono fondamentali per il governo sono però una sorta di armata Brancaleone, cioè non ce n'è uno che la pensa allo stesso modo, tutti divisi al loro interno, un grande casino, no?
Beh, all'inizio sì,
pure adesso, perché adesso che è cambiato?
Un coacervo.
Perché ora che è cambiato?
Adesso attenzione, c'è un tentativo di arrivare a un programma comune.
Addirittura il programma dei responsabili.
Sì.
Beh, cosa pazzesca. Chi lo scrive questo programma? Mi scusi.
Forse parteciperò anche io, no?
Beh, adesso questa è clamorosa però.
Appartengono tutti a un'area culturale che risponde al centrodestra. E quindi si può spendere, sia pure senza straordinarie velleità,
ecco, sì.
un piano, no? Su tre punti, quattro punti.
Per esempio, un punto quale sarebbe? Il lolismo? L'olismo, l'agopuntura, quale potrebbe essere? Sto scherzando.
Vabbè, queste sono battutacce.
Vabbè, scusi, lei mi parla del programma dei responsabili. Lei adesso, se vuole, scusa. Io mi metto un po' a ridere anche su questo, però il programma dei responsabili. Non ce n'è uno che la pensa allo stesso modo, l'ha detto. Gente che
all'inizio,
vuole.
All'inizio, in effetti, ci siamo trovati un pochino così, come un ammasso indistinto.
Ah, questa è bella, come
però
un ammasso indistinto.
Via, abbiamo parlato, abbiamo discusso, eccetera, sì, eccetera. Abbiamo trovato punti
in comune. Beh, me ne dica uno, un punto in comune, quale potrebbe essere? Sono curioso, un punto in comune tra i responsabili, che potrebbe essere il primo punto programmatico che lei scrive?
Beh, intanto c'è una sensibilità molto accentuata sul sud.
Ho capito, Lenner, ma
sulla questione meridionale, insomma, sull'eterna questione meridionale.
Punto nuovo, Parenzo, un punto di programma nuovo.
C'è una sensibilità che credo diffusissima.
Dunque, insomma, il sud, prima cosa è il sud, poi?
Poi, per esempio, difesa di certi valori occidentali.
Vabbè, questo non è il programma, però. Lei sono due cose evocative, il sud e la difesa dei valori occidentali.
Noi non è che ne facciamo un programma per governare.
Andiamo
a stendere alcuni punti per dire... Siamo vicini, siamo affini su questi punti.
Senta, mi dico una cosa, Lenner, a proposito di giustizia, ma lei, un'inchiesta fatta anche, non solo da Woodcock, quanta credibilità le dà da 0 a 10?
Ma guarda, Woodcock...
mi risponda su questo, che credibilità un'inchiesta condotta da Woodcock, da 0 a 10, lei, Lenner, vede, Woodcock è uno dei PM, subito pensa?
Zero
totale,
Addirittura.
Zero totale.
Assolutamente.
La P4, cioè una sorta di grande organizzazione per fare raccomandazioni.
Anche questo fa ridere.
Perché fa ridere?
Beh, insomma, P4 su via. Già P2 è stata una montatura amplificata oltremodo. Poi siamo arrivati alla P3 che già naturalmente faceva ridere. Adesso P4, mi aspetto P5. Io spero un giorno di essere inquisito in qualità venerabile della P10, speriamo, così finiamo in prima pagina almeno.
Senta, no? Però voglio dire, c'è tutta la realtà, quello che viene fuori.
Non si può però buttare sempre tutto in vacca con una battuta, cioè
no, parlamentari... niente, qui stiamo parlando di un clima poliziesco e forcaiolo che potrebbe toccare anche lei prima o poi.
Sì, lo dica.
Questo paese, attenzione,
lo dica Parenzo, lo dica Parenzo.
Clima poliziesco soltanto quando il singolo viene toccato, fino allora crede che tutto funzioni, che tutto vada
giusto
bene.
Lo dica a Parenzo.
Guardo a lei, a Parenzo, a tutti quanti lo dico.
No, no, perché io
onorevole, io mi baso giornalisticamente su quello che hanno detto i deputati che hanno letto i documenti trasmessi dalla procura. Se fosse
appunto i documenti della procura
su quello che è stato letto sul caso Tortora, sul caso Gallo, su altri 100.000 casi,
non si citi sempre il caso Tortora.
In questo paese c'è un clima poliziesco e forcaiolo che deve preoccupare anche lei, tutti
no,
noi.
Ma io sono preoccupatissimo.
Al di là delle
non citi
giustissimo, un attimo, Lenner, però un attimo, fermi tutti e due. Per 30 secondi abbiamo ancora Tremonti. Scusi, ministro, la situazione della Lega potrebbe rompere a Pontito o no? Me lo dica.
Guardi, uno squisque calandacca, egito, stop.
Ma che vuol dire, scusi, ministro? È una frase, la sua solita frase in latino, non ho capito niente.
Guardi, chi vuole intende, intende.
Vabbè, adesso proviamo a tradurre. E la Brunetta, si sarebbe comportata lei allo stesso modo?
Diciamo che siamo due statue diverse.
Beh, qualche altra domanda si può fare oppure non ha tempo?
Chiedo scusa, ma ho cose più importanti da fare, Cruciani.
Ci sentiamo alle 19.15. Siamo qui sempre orfani di David Parenzo, ma io l'avevo detto, l'avevo ampiamente previsto, dunque sono soddisfatto di questa cosa.
Hai tirato soddisfatto, una bagagna, amico mio.
Sono soddisfatto di aver avuto ragione. 800 24 00 24.
5 minuti.
Ma il problema è che sono affari nostri, non capisco nemmeno perché li racconta agli ascoltatori. Dovete sapere, tanto per essere informati di tutto, che io ieri avevo detto a Parenzo: guarda che tu non arriverai in tempo alle 18.30 in studio a Roma, perché i voli dalla Sardegna, eccetera, eccetera. Ma lasciamo perdere perché queste cose, perché c'è un altro scoop della
Zara. Ma c'è un complotto.
Ma che bastoni dalle ruote?
Annuncio tutti!
Allora, c'è un altro scoop della Zanzara,
sì.
Perché sempre su questa vicenda, su una delle vicende di questi ultimi giorni, importante, la vicenda che riguarda il calcio, ma se vogliamo riguarda anche il mondo della politica per gli effetti che ebbe nel 2006, cioè la radiazione tra gli altri di Luciano Moggi, lo sai,
certo.
No? Luciano Moggi radiato dal mondo del calcio, una decisione intervenuta dopo 5 anni. Una decisione secondo me assurda, perché è intervenuto dopo 5 anni, ma lasciamo perdere quello che penso io, che non è importante.
Ha pagato lui per tutti, è il Bettino Craxi del calcio.
Adesso non esagerare, Bettino Craxi del calcio. Comunque è un'interpretazione interessante. E ho veramente per un minuto al telefono, lo ringrazio, il protagonista di questa vicenda, Luciano Moggi. Buonasera.
Buonasera, Cruciani.
Mi dica cosa pensa di questa decisione.
È una vergogna, e non creiamo sempre sterili polemiche.
Ma scusi, giornalismo, quali polemiche?
Giornalismo spazzatura. Calciopoli è una barzelletta.
Ho
e voi giornalisti, anche lei, Cruciani, mi avete ucciso l'anima.
Ma io che
dove
c'entro?
C'era la gioia.
Ma io l'ho sempre difesa.
Dove
Moggi.
C'era la gioia, ora c'è il dolore. È una vergogna. Ma giornalismo spazzatura. Sono soltanto sterili polemiche.
Ma ripete sempre la stessa cosa, Parenzo.
E non c'è niente da dire, perché Calciopoli è una barzelletta.
Ma lei ripete un disco rotto.
È un sistema, sarà pure il disco rotto, ma il disco rotto pure il vostro, quello dei giornalisti.
Ma quindi non è che tutti
è
i giornalisti...
di questo processo, che è una farsa, e di questa radiazione, che è una farsa.
Ma il processo di Napoli ancora si deve concludere, veramente. Però lei dice che è già una farsa, comunque, è già scritto.
È una farsa scritta dall'inizio. E vi giuro che è stato un colpo basso. Era un sistema, e voglio vedere cosa succede avanti adesso anche con Boratti e con tutti gli altri. Voglio proprio vedere. Ne vedremo delle belle.
Va bene. Maristel Polanco.
Comunque è una vergogna, Cruciani.
Ho capito che è una vergogna, Moggi.
Vergognatevi tutti quanti.
Ma io non mi vergogno per niente.
No, si deve vergognare pure lei.
Io non mi vergogno, l'ho sempre difesa, Moggi. Abbia pazienza. Mi devo vergognare, mi vergognerò pure io, Parenzo. Tu ti vergogni?
Ma manco per nulla, mi vergogno di niente. C'è un processo, c'è stata una sentenza.
È facile parlare per voi, anche per lei, Parenzo, comodamente seduto in un taxi mentre ritarda dall'aeroporto. Si mette nei panni, con tanti anni di carriera sudata, un lavoro che ho sempre fatto bene.
Ho
adesso
capito,
infagato da queste
pagate.
Volgari insinuazioni.
Ma dava le tessere agli arbitri, tessere telefoniche agli arbitri.
Ma che tessere?
Lei dice che era per difendersi, per avere conversazioni sicure, ho capito, però.
Adesso non andiamo a rimangare il discorso troppo.
No, per
lungo.
Carità, il TG3 annunciato
vergogna.
Da Maristel Polanco. Grazie,
Moggi.
Buonasera a tutti. In questo momento va in onda il telegiornale di Bianca Berlinguer e ascoltate cosa deve dire.
Berlusconi, la maggioranza tiene, non temo i giudici, sono pronto alla fiducia anche sulla verifica, chieste le dimissioni a Bini Smaghi. Maroni avverte, ci vediamo a Pontida, giallo su un gesto di Bossi, Calderoli sulla Libia passa la nostra linea, siamo più sereni. Bersani, la verifica dovrà essere seria, la sfiducia aspettiamo di sentire il governo, vendo la maggioranza sull'orlo di una crisi di nervi. Il Consiglio dei Ministri approva il decreto legge sull'espulsione immediata dei clandestini. Il tempo di trattenimento nei centri di espulsione passa da 6 a 18 mesi. Dalle carte dell'inchiesta sulla P4 le confessioni di Bisignani, riferiva ad esponenti politici le informazioni sulle indagini avute dal deputato PDL Papa. La BCE chiede all'Italia i contenuti della manovra per portare in pareggio il bilancio. Intanto si aggrava la crisi greca, cresce il rischio contagio. Dopo averli definiti l'Italia peggiore, il ministro Brunetta fa dietro fronzo i precari, ma loro non ci stanno, sit-in sotto il Ministero della Pubblica funzione.
Il ritorno all'assalto di Brunetta, in realtà non è che si era scusato, questa era l'interpretazione del TG3, caro Parenzo, ma non è così in realtà. Questa mattina ospite di Alessandro Milan dice in realtà i precari sono delle vittime, i colpevoli alla casta romana, alcuni privilegiati, i precari privilegiati, senti.
Ma le pare che sia così stupido da dire che le vittime sono vittime di un sistema che non funziona, siano loro l'Italia peggiore. Io ce l'ho con quella casta di, come dire, tra virgolette, privilegiati molto romani. Roma è piena di questo tessuto di persone. Io mi preoccupo di più dei precari dei call center.
Chi di agguato colpisce, di agguato perisce. Poi io, quando a una persona arrivano 10.000 mail o cose di insulti, automaticamente mi metto dalla parte sua. Non voglio giudicare il carattere di Brunetta, però è vero, e lo ripeto, che su questa storia dei precari si fa una demagogia pazzesca. La signorina che è andata, la figlia dell'ex deputato di Rifondazione Comunista Russo Spena, che ieri è andata sul palco là al convegno dove era Brunetta, non è una precaria, è una che ha un lavoro a tempo determinato, e uno che ha un lavoro a tempo determinato quindi non è un precario nell'accezione negativa che viene data alla parola precario, sì o no? Perché poi non possiamo pretendere la piena occupazione a tempo indeterminato al 100%, sì o no?
Ma su questo non c'è dubbio, non la chiami precaria, la chiami lavoratrice a tempo determinato.
Ma lavoratrice, una che lavora, una che lavora, punto, una che lavora,
sì,
punto.
Che poi passerà dei mesi in attività senza fare nulla.
Ma non lo so, sicuramente poi vanno protetti meglio quelli che hanno lavori a tempo determinato, per carità, possiamo cambiare mille cose, ma non è che ci sono i precari, è una che lavora, non è una precaria. Una quella...
No, ma perché giochiamo con le parole? No, ma perché, ma no, ma studia Cruciani, i precari esistono.
Dice Brunetta, non è precario chi guadagna 1.800 euro al mese da 5 anni con contratti a termine in un'agenzia del Ministero del Lavoro, come la leader salita sul palco per insultarmi. Secondo te è precaria una che guadagna 1.800 euro al mese da 5 anni? Si può chiamare precaria?
Le scade il contratto, sì. Se le scade è una precaria.
Ma vai su, via, via.
No?
Chi di agguato colpisce, poi di agguato perisce. E la prossima volta magari contesteranno la Camusso, contesteranno Bersani. Stiamo attenti a non capire l'imbarbarimento.
L'Italia peggiore è chi fischia in continuazione.
Quella è l'Italia peggiore, e lo ribadisco, è l'Italia di chi non consente al ministro dell'università o della scuola di parlare in una scuola o di una qualsiasi facoltà universitaria perché viene immediatamente subissato di fischi, e di chi insulta e fischia in ogni occasione.
E poi dice... Sono di buonissimo carattere.
Ho fatto male evidentemente ad accettare quella domanda, perché io sono di buon carattere.
E però poi dopo, come
di buon carattere?
Come lei di buon carattere?
Una domanda legata all'innovazione. Assolutamente un buonissimo carattere.
Beh, adesso buonissimo carattere, esageriamo. Lener, c'è ancora?
Ci sono sempre.
Eccoci qui. Senta, che succede tra i responsabili? Perché pare che... Io sono
no,
come
io
sono...
volevo fare un commento sull'amico Brunetta.
Lei penso che
perché 2 anni fa io scrissi un articolo su di lui.
Sì.
Come esempio unico al mondo,
sì,
di una persona che razzola bene e predica male, cioè al contrario del prete.
Cioè razzola bene e predica male, cioè
predica male,
è meglio,
cioè...
di quello che appare.
Sì, cioè, no, nel senso che non comunica bene, secondo me. Sbaglia spesso i tempi, i modi.
Cioè,
donne,
no, per esempio, non doveva andarsene, la doveva battagliare con quella precaria,
esatto,
senza andarsene.
Esatto, ecco, quindi è un singolare caso di uno che razzola abbastanza bene, mi pare, ma che predica male, ecco, questo volevo dire.
Senta, Lene, ma da che cosa nasce, adesso, perché io sono un esegeta dei responsabili, il dissenso di Scilipoti sulla nomina di Moffa, perché è stato l'unico a non essere d'accordo, non è un problema mondiale, certamente, ma che succede questo Scilipoti?
Ma io, francamente, non ho grandi contatti con l'amico Scilipoti.
Ma dovete fare il programma insieme, facciamo il programma insieme.
Il programma insieme, ma probabilmente lui... Poi c'è una cosa che io... Francamente, già credo poco alla medicina ufficiale, no?
Figuriamoci a quella olistica, lei dice.
Appunto.
Beh, quindi... Scilipoti le direbbe, beh, il contrario, siccome non crede alla medicina ufficiale...
No, cioè, siccome credo con scetticismo a quello ufficiale, con grande scetticismo, insomma...
Ma come vota? Dunque, figuriamoci a quella olistica, no? Questo
a quella olistica proprio
zero.
Assolutamente no.
Senta, ma come voterete sul governo? C'è possibilità di qualche dissenso?
No.
Lei dice di no,
col governo.
E i due sottosegretari nuovi li avrete o no? Li avrete, li avranno, lei che c'entra poi?
Siccome io appunto sono in prestito, no?
Lei è in prestito, è fantastico, un parlamentare in prestito a un altro gruppo è una cosa strepitosa, strepitosa.
Ma quello era un fatto tecnico.
Senta, mi dica qualcosa su...
prestito a difendere Bisignani. Vabbè.
No, che c'entra Bisignani?
Vabbè, andiamo avanti.
Parenzo, si è arrivato subito...
Ma che cosa ha detto Parenzo?
Parenzo ha detto in prestito a difendere Bisignani.
Non c'è problema,
Bisignani. Ma siamo ancora in una fase...
E l'onorevole Pappa, dai. Va bene, va bene, ma va tutto bene, non c'è problema.
Ma tu hai letto solo l'accusa e già hai dato la sentenza su
Bisignani. Ma no, ma è tutto giusto, è tutto, va bene.
Ha dato la sentenza su Bisignani.
Non ha dato nessuna sentenza, è tutto giusto, dai, va bene, andiamo
avanti.
Allora, andiamo avanti, ecco, dai, traffico, dai, andiamo al traffico.
Signor Parenzo, vuole dire sì. Questo.
Dica, ecco. Dica qualcosa, Parenzo.
Anche se sento che è una persona abbastanza prevenuta, però stia sicuro, spero che naturalmente lei non abbia mai un'avventura giudiziaria.
L'ho avuta e sono stato assolto, amico mio.
Nella ipotesi, però, sia sicuro che io sarò al suo fianco per fare in modo che lei possa.
Grazie.
Possa
io mi tocco a carne, intanto. Grazie.
Lener dice: se Parenzo dovesse mai avere un problema giudiziario, lo difenderà a spada tratta.
Qui stiamo parlando di un'altra cosa, cioè chi ha letto quelle carte.
Ma le carte sono quelle dell'accusa. Vabbè, sono quelle dell'accusa.
Va bene, va bene. Va bene. Allora,
difenda Bisignani, va benissimo, ma è giusto. Candidatelo. Lo candida. Candidi, Lener, candidi Bisignani, alle prossime elezioni, candidi Bisignani, Lener.
Lo vedrebbe bene come candidato del PDL, Bisignani?
Non ci sarebbe.
Allora, non perché uno che agisce dietro le quinte,
che opera...
Dietro le quinte.
In altro modo, appunto.
Era una battuta, Lener, era una battuta.
In tutto il mondo... Sì. Ci sono persone che si occupano di affari, eccetera, senza commettere reati.
Ma, certo.
Ma infatti io sono d'accordo. È uno che fa lobby.
Ma anch'io, allora darete l'autorizzazione a procedere nei confronti del signor dell'onorevole
Papa?
Dell'onorevole Papa? La darete?
E quello bisogna vedere le
carte. Punto di domanda? La darete? Punto di domanda?
Punto di domanda, al momento non posso rispondere perché... bisogna leggere tutto prima di esprimersi. Però al signor Parenzo, ecco, con grande affetto dico, oltre a leggere cronache, giornali, eccetera, si legga pure qualche libro.
Sì, grazie.
Allora si legga per esempio i verbali di accusa contro Bukharin. Erano perfetti.
Sì, okay.
Chiunque a leggerli direbbe: ma quanto era colpevole questo signor Bukharin.
C'è la borsa, un attimo, la borsa. Voi vi chiederete perché ho messo questa canzone che ha come titolo Zimbabwe. Poi lo spiegheremo. Poi lo spiegheremo, caro Parenzo.
Ora la zanzara ho cominciare.
L'imitazione di Santoro.
Ora la zanzara ho cominciare.
800
lavoro, lavoro. Santoro Berlusconi, ladro, lavoro. Ma basta, il giudizio volete.
Fa così, Santoro.
No, non fa così.
Bene, 800 24 00 24. Beh, un po' di cinema lo fa, un po' di teatro lo fa.
Vabbè, anche noi facciamo teatro, no? Vabbè.
Mauro Masi, buonasera.
Buonasera a voi.
È proprio il signor Masi.
È proprio il signor Masi.
C'è l'ex direttore generale della Rai.
Eh sì, è proprio lui. Proprio lui.
In re ipsa.
Grande, eleganza. Adesso si è tolto la giacca qui perché c'è un caldo pazzesco, la cravatta. Però non è con il solito gessato, signor Masi, come mai?
Perché tutti mi dicono sto gessato, è stufato. Cambiamo lavoro, cambiamo anche i vestiti.
Ah, si cambiano anche i vestiti? Ma però, insomma, lei quanto spende in vestiti all'anno?
Allora, da ragazzo spendevo tantissimo.
Adesso?
Adesso anche.
Adesso pure?
Anche sì.
No, li compro tutti lei o glieli regalano, no?
No, me li compra la mia compagna a volte.
30.000 euro l'anno, quanto spende?
No, non lo so, però spendo.
Spende tanto in vestiti.
Vabbè, c'è un operaio precario, quanto spende a vestirsi? Vabbè, ma si spende 40.000 euro a vestirsi?
No, ho detto.
È un operaio che taglia mille al mese? No, vabbè, andiamo avanti.
Come, quanto è populista lei, Santoro? No, quanto è populista?
Però l'eleganza ci insegnano tutti che non è una questione di soldi, no?
Questo è vero. Lei si sente elegante, o sono gli altri a doverlo dire, questo è vero. Però lei si sente, le piace vestire bene?
Mi piacerebbe esserlo, però non è detto che lo sono, anzi molti dicono che non lo sono affatto.
Chi lo dice?
In tanti?
Un
giorno di aver visto i costi, che dicono che c'è un look un po' esagerato.
Un look esagerato, un po' da un po' cafonal,
come direbbe
D'Agostino. Senta, scopriamo
però
subito
capo. Ma la maglietta della salute sotto, vedo, eh?
Non ho la maglietta della Salone.
La mette di solito, no? Non
ma quando mai?
Una cosa di una cafoneria tremenda. Dicono. Senta, no, però, signor Masi, sgombriamo subito il campo con una cosa molto seria. Perché oggi leggo sui giornali una cosa che riguarda questa inchiesta, no? Cioè, cosa... Qual è il punto?
Il spiegalo punto tu, Parenzo,
che sei un gran che ti leggi sempre queste carte dell'accusa,
leggo,
rompe le scatole.
Faccio il giornalista.
Vabbè,
leggo
comunque leggi questa carta, è specializzato nell'accusa.
Non è che sono specializzato.
Comunque, vabbè, dimmi, qual è
l'onorevole Alfonso Papa si sarebbe interessato delle indagini avviate dalla procura di Trani sul dottor Masi, ex direttore generale della RAI.
Per conto anche di questo
Bisignani. Per conto anche del signor Bisignani. La domanda è, lei conosce l'onorevole Papa?
Guarda,
o no?
Io ti do la risposta che do sempre in questi casi, ma non commento mai vicende giudiziarie in corso, mai, non l'ho mai fatto nella vita, non lo faccio stasera, non ci provate perché non mi sono mai
no, niente. Ma le ha mai telefonato l'onorevole Papa?
Beh, non c'ho niente da dire sull'argomento.
No, però ha avuto, conosce no, Bisignani?
Sì.
Lo conosci?
Un amico? Sì, un amico Bisignani?
È un mio amico, e detto questo ho detto tutto.
No, ecco, però per esempio Papa, siccome è una cosa che la riguarda direttamente, lei oggi è finito sui giornali. È finito sui giornali come uno che ci sono delle persone che si sarebbero interessate a lei.
Guarda,
in
non ho su questo, non ho veramente niente da dire. Facciamo un discorso
perché è una questione che riguarda gli avvocati?
Perché è una questione che riguarda vicende giudiziarie in corso che fanno il loro corso.
Lei ha dato mandato ai suoi avvocati per...
E perché?
È stato già sentito dai PM che si occupano di questa inchiesta, Woodcock, eccetera?
È scritto sui giornali.
Quindi conferma quello che cita sui giornali.
Confermo che sono stato sentito.
È stato sentito.
Ah, ecco, no, appunto questo.
Mi ero perso qualche dettaglio perché tu le pagine le leggi tutte fino all'ultimo rigo. Io
certo,
è una cosa vecchia, stata scritta tanto tempo fa. Detto questo, non mi chiedete altro sull'argomento.
È preoccupato?
Ma perché? Zero. Zero su zero. In maniera assoluta.
Beh, no, sapere che c'è un deputato che come dire, si dà da fare per una vicenda, per un'inchiesta avviata dalla procura di Trani, magari l'ex direttore generale della RAI potrebbe preoccuparsi. Cioè, il mio nome è finito sui giornali. Io, se finissi sui giornali con queste accuse, un po' mi preoccuperei.
A me personalmente non c'è nessuna accusa, non c'è niente a preoccuparmi. Detto questo,
che è strano ai fatti, insomma, lei è totalmente strano.
Assolutamente.
È strano ai fatti. Va bene, senta, leggo da qualche parte che Santoro potrebbe addirittura tornare alla RAI. Lei ci crede?
Beh, non lo so, sinceramente non lo so. Io non conosco la trattativa di quest'anno, quella dell'anno scorso.
Perché
che
fa
abbiamo
lì?
Fatto. Sai che non lo so, l'ho dichiarato anche recentemente. Sinceramente davvero non lo so. È una cosa che mi è rimasta misteriosa.
Chi è che l'ha fatta saltare? Lui?
Sì, l'ha fatta saltare lui con motivazioni che io non ho ben capito, un pochino di varia natura. A un certo punto mi disse che perché il presidente della RAI, Garimberti, aveva fatto le dichiarazioni che a lui non piacevano, gli ha detto smentisci, lui non l'ha voluto smentire. Poi questa è una versione, questa è un'altra, però non so bene perché è saltata.
Lo sa, come no? Se non lo sa lei, chi lo deve sapere?
Perché le trattative di natura consensuale le fanno in due, e noi eravamo pronti a farla, lui prima ha detto di sì, poi ha detto di no.
Evidentemente voleva ancora.
Entra nella libertà di chi fa un accordo.
Però diciamo indietro. Chiaramente: è un grande professionista, un uomo che ha parlato un sacco di soldi alla Sipra, alla concessionaria pubblicitaria della RAI.
Questo discorso dei soldi alla Sipra è un discorso tutto da vedere, perché non è così, non funziona in questo modo. Che è un grande professionista, non ho difficoltà ad ammetterlo. Ma sulla
cioè, ovunque fa ascolti, su questo va valutato, no, dottor Mase?
Lui dice anche che porta i soldi che fanno vivere altre trasmissioni.
No, questo non è così. Non funziona così, perché non c'è un meccanismo diretto di... Ma non, questo non riguarda Santoro la persona, riguarda in generale...
Cioè non si può dire che un programma regge in piedi una rete o regge in piedi altri programmi?
Assolutamente no. Sipra mi dice, e anche gli altri, chi raccoglie pubblicità per il broadcaster, che solo in pochissimi casi ci sono gli investitori che chiedono di andare in un programma.
Cioè non è
programmi
vero che
chiaramente sponsorizzati o alcuni, in genere sono eventi sportivi o per esempio Sanremo, per fare un esempio noto a tutti.
Qualcuno, ci sono investitori che chiedono di andare da Santoro?
Nemmeno uno, mai, zero.
Mai?
Zero.
Non c'è uno che dice io voglio andare lì?
Zero. Ma non su questo come su altri, comunque non sulla Santoro. Gli investitori richiedono alcune fasce di ascolto e a determinati orari, quindi prime time, alcune fasce di ascolto. E su quella base di quello è poi Sipra che fa spalma, come dire, le richieste pubblicitarie, le richieste investitori pubblicitari.
Magari se chiedono prime time di giovedì è come se chiedessero di andare a
Santoro.
No,
ma non è... No, no. perché se dicono, quelli che chiedono andare a una trasmissione dicono andare a una trasmissione, questo non
però scusi, la ragioniamo per tabulas, come dicono gli avvocati. Se la anno zero costa 10 e in cassa faccio per dire 40, no,
ma non
è
così.
Evidente,
ma non può fare
ragionando
così.
Per tabulas,
no, è tabula, sono due tabulas diverse, non le può mettere insieme.
Dunque, no, costa 10 in cassa 40 vuol dire che
ma non è così, non
dunque
in cassa
Santoro
40,
quando dice questa cosa
è
mistifica,
in 40.
Mistifica
non
i fatti,
è che dice un'interpretazione dei fatti che non Prodomo è quella suo. Corretta, certamente Prodomo suo.
Ma lei era al servizio degli spettatori o della politica?
Degli spettatori della politica,
cioè l'editore della RAI è la politica, quindi la politica, soprattutto diciamo la maggioranza, perché nei fatti
no, dopo... guarda, l'editore era... allora ragioniamo per tabula.
Ragioniamo per tabulas.
Come l'editore è eletto, a chi elegge il consiglio di amministrazione, perché la RAI non ha un amministratore legato ma un direttore generale, quindi la gestione, l'alta gestione è il consiglio di amministrazione. Il consiglio di amministrazione,
quindi
è
lei
eletto...
è espressione della politica, cioè della maggioranza, cioè della maggioranza,
e sono espressione di un consiglio di amministrazione che esprime una maggioranza, che esprime una direzione generale.
Ecco, ma questo era soltanto per fare la seconda domanda, cioè nella prima repubblica forse la RAI era molto più pluralista di oggi, perché c'era Rai 1 democristiana, Rai 2 socialista e Rai 3 comunista. Forse della prima repubblica era maggiormente il paese era più rappresentato. Poi infatti Santoro diede la parola al MIS, alla Lega, la grandezza di Santoro fu questa anche negli anni 80 e 90.
Sinceramente non sono d'accordo. Sta mitologia che sempre gli anni passati sono migliori di quelli presenti.
Beh, c'era più pluralismo forse.
Io non sono d'accordo.
Ma posso dire che sono, su questo sono d'accordo con me?
No, non è, sono d'accordo.
C'era un pluralismo di Stato.
Non è che uno, no. Fa sempre discorso, si sta meglio quando si sta
meglio. Sono discorsi, si offende se lo dico, sono discorsi, come dire, con grande rispetto ma un pochino da autobus dell'ora di punta.
Si sta meglio. Noi siamo è un po' come andare al bar prima di tornare a casa, quindi mi fa un complimento.
Senta una cosa, Santoro ha detto di lei...
Qualunque cosa ha detto.
Però l'ultima cosa che ha detto è che lei... non sa distinguere tra una televisione e un aspirapolvere, se non sbaglio. Ecco,
cos'è una televisione?
Qui abbiamo diversi schermi televisivi.
Questo lo dice lui, è una frase scema come tante quelle che ha detto, come tante cose che ha detto. Sì.
Scema proprio.
Sì.
No?
Io gli dico che lui ha detto anche che vuole fare il direttore generale.
Esatto. Ma sarebbe in grado?
Mi è venuto in mente come un cuoco che vuole diventare amministratore delegato di McDonald's, che è un pochino spinta.
Un cuoco che vuole diventare
l'amministratore delegato di McDonald's.
Vabbè,
almeno conosce il processo produttivo, però almeno il cuoco di McDonald's sa come si il cheeseburger e il cheesecake, come si dice lo yogurt.
Ma deve anche gestire le persone, deve gestire i bilanci, deve fare due conti, che è un pochino complicato.
Magari poi c'è qualcuno che fa i conti, ma il menù sa cos'è un McChicken, ad esempio.
Non
è detto, per rimanere nella
non
sua
è detto,
metafora,
non
sa
è detto,
cos'è il McChicken?
Non è detto. Lui fa una cosetta e non è detto che sappia tutto il resto.
Ma una cosetta, fa una cosetta.
Il cuoco.
Il cuoco? Cioè fa un programmino, una cosetta tra le tante.
Il cuoco fa una cosetta, fa una cosa, ecco, fa una il cuoco fa una cosa tra le tante, la vedetta. Però adesso non lo so io. Una frase inglese, come dicono gli inglesi, anzi gli americani, quando dico? Proprio non ne possono più, no?
Unsick
and tired, gli americani, che è una bella frase. Non se ne può più. Io personalmente non ne posso
capire. Abbiamo che ha detto che vuole fare il direttore generale, che lei non distingue la televisione dalla spirazione. È fissato,
detto,
no? Ha l'ossessione un po' di Masi o no? Come dicevano che Berlusconi ha un'ossessione per Santoro, questo è vero, eh? Sì, Masi lo dica.
Non lo so, a me non me l'ha mai detto. Non, so
non avete mai parlato di Santoro?
Con me mai.
Con lei non ha mai parlato di Santoro, manco una volta. Allora.
Manco una volta.
Non ci posso credere.
No, ma guardi che quello che dice Santoro Berlusconi lo dice pubblicamente, cioè quello che dice, non è che lo dice
prima. Ce l'ha un po' l'ossessione,
questo...
no? È un po' ossessionato da Santoro, lo dica, dica la verità. Adesso fuori dalla Rai
Berlusconi è una persona che, come dire, da grande rilievo ai fenomeni televisivi, ma è un discorso più ampio.
Appunto, però un po' ossessionato da Santoro è. Adesso lasciamo perdere anche le intercettazioni che sono uscite.
Secondo me no.
Secondo lei non ha l'ossessione di Santoro?
Secondo me no.
Un po' fissato, no?
Vabbè. Secondo me no.
Ma lei che aveva un mandato di
no, ma
non aveva un mandato di far fuori Santoro?
Ma assolutamente no.
Di regolarlo un po', di stargli là come un cane da guardia?
No, è la cosa molto più semplice e anche molto più, se volete, tra virgolette, alta. L'idea che c'avevo io, che parte dall'altro il mandato mi ha dato l'azionista, perché Rai l'azionista del tesoro. È quello in un contesto molto difficile in cui dobbiamo dire che sono andato in Rai nel 2009, in cui c'era una crisi devastante della pubblicità, che poi è migliorata nel tempo, adesso sta ritornando con grande difficoltà la raccolta pubblicitaria, i tempi si sono un'altra volta, come dire, increspati. In quel momento c'è un bisogno di tenere in piedi il bilancio E poi, e poi bisogna fare il digitale, perché per legge, certo, certo. Si dimentica.
Vabbè, questo qua è il mandato, sì, importante, che lei era molto più importante.
Incidentalmente,
lei dice...
nei 2 anni e mezzo la RAI ha vinto, non è vinto, ma ha stravinto tutte le gare di ascolti possibili e immaginabili, la più ampia del 2000. Questo che mi diverte molto nella critica che mi fanno da sinistra. Infatti, io quando recentemente ho incontrato, però non dirò il nome, quindi inutile me lo chiedete, non lo dico. E che può fare? Che fa?
No, beh, io mi voglio costringere.
Poi è difficile costringere.
Poi è laziale come me, ho una sorta di...
ma io posso dire...
La Lazio quanto è importante per lei?
Nella vita? Beh, la vita adesso è esagerato. Cioè, è importante.
Le donne, come, invece, le donne come primo posto?
Le donne, la famiglia.
Le donne al primo posto, la Lazio al secondo, Santoro al terzo, no? Questa è
la famiglia, facciamo proprio una cosa all'italiana. Famiglia primo posto, il resto a scendere.
Però
Santoro molto in basso.
L'universo femminile
è importante, non c'è dubbio.
È importante.
Certo. È sciocco negarlo, perché
lei ha un legame con Berlusconi da questo punto di vista. Vi unisce questa cosa qui, diciamo la verità. Dica la verità.
Masi, 2 punti, a entrambi ci piace la gnocca. Diciamola così.
Quella, la realtà,
però,
è questa.
Non si può dire, non si può dire, piace?
No. Non se si può dire, piace, io non m'offendo.
Se
lei lo dice, io non m'offendo.
Dunque, è vero, a noi un po' avete questa
cosa. A noi ci piace la gnocca.
Vogliamo dire?
Lo dica lei, lo dica lei.
E io dico, sì, sì. Allora, quello che hai detto tu, sono d'accordo.
Perché insieme avete questa cosa.
No, ma non è che ce l'ho insieme a molta gente.
Non siete i soli.
Fortunatamente non siamo
gli unici in Italia.
Non siete gli unici in Italia, non c'è dubbio.
E nel mondo.
Parliamo di una cosa più leggera.
Però stavo finendo. C'è una cosa degli ascolti. Stavo dicendo, non dirò il nome. Ho incontrato un mio ex amico di sinistra, un importante personaggio di sinistra.
Veltroni?
Un mio ex amico. Sì. Importante, ma ex amico, perché prima della RAI era molto amico, dopo la RAI e me. Ho detto, scusa, però Veltroni, voi da sinistra mi contattate e mi dite, ma dimmi che cosa ho fatto, i programmi li ho chiusi, i programmi di sinistra? No. Gli ascolti? Cioè, io non, la mia direzione generale è quella che ho avuto il maggior distacco nei confronti Mediaset dal 99, dati per tabula, sono, dice lui, per carta,
come dice
sono,
il professore, come
l'hanno dovuto ammettere anche i giornali che mi amano molto. Qual è il giornaletto, quello,
Il Fatto Quotidiano,
bravo,
no?
Non mi ricordavo il nome.
Un giornaletto, un giornale importante,
nah, sì, se vabbè, non faccia così
non mi ricordo il nome.
È sul mercato, quel
è sul mercato.
Ho capito, ma non me lo ricordavo il nome, che devo fare, se me lo ricordo
se ricordava il nome,
non me lo ricordavo.
Certo che tra il Fatto e Santoro c'è un legame strettissimo, come mai? Ha portato,
ma perché,
cioè,
pubblicano,
cioè,
notizie, perché danno notizie, questa è la differenza.
Pazzesco.
Il Fatto e Santoro danno notizie.
Come dire, simile a tira simile, no? Si trovano ben insieme.
Simile a
tira simile, si trovano ben insieme, è la legge della vita.
Allora, diceva,
però, dicevo questo, ho detto, allora, gli ascolti sono migliori, gli ascolti sono stati, no, non sono migliorati, sono un distacco da Mediaset con
micidiale,
no?
Cioè.
Le trasmissioni di sinistra non le ho chiuse,
credo.
Abbiamo rimesso in moto il bilancio, che ci stanno grandi problemi quest'anno, sì, col piano industriale, il primo fatto, cioè, dimmi proprio, ma qual è il problema?
Ma perché le chiama di sinistra le trasmissioni? Le trasmissioni sono trasmissioni. Vabbè,
tra virgolette, l'ho detto di sinistra, hai ragione, questo è un termine improprio che ho usato, ma l'ho usato nell'accezione.
Ma perché le trasmissioni di sinistra fanno
fatto
ascolto?
Corretto su questo, ha detto le trasmissioni di sinistra.
No.
Ma perché le trasmissioni di sinistra fanno ascolto? Questa è la domanda.
Beh, però questa, tu dici una cosa in contraddizione a te stesso, quindi dici che le trasmissioni sono tutte trasmissione, poi le definisci.
Ma io uso, vengo nel suo terreno, nel tuo terreno.
No,
perché le trasmissioni di sinistra fanno ascolto?
No, non mi piace dire trasmissioni di sinistra. Ci sono trasmissioni di critica, trasmissioni di un certo tipo che fanno ascolto, perché evidentemente.
Perché sono
toccano.
Fatte bene. Floris è bravo, no?
Floris è bravo, non ho dubbi su questo.
Santoro?
Santoro è un grande professionista, non userei un termine bravo. È un po' un grande professionista, ma non direi che è bravo. È un grande professionista.
Che differenza c'è?
Adesso sarebbe una lunga categoria fisiologica, vedi la differenza, sono giudizi di valore diversi. È un grande professionista della televisione, sul bravo è un giudizio di valore, il mio è diverso dal tuo, per me non userei il termine bravo, santo. Direi un grande professionista.
A fare cosa?
A fare televisione, a fare televisione.
E beh, quello deve fare, mica fa frigoriferi,
anche di se stesso?
Bicchieri.
Ma fa bicchieri.
Anche di se stesso?
Beh, sicuramente anche di se stesso. Ma questo non è un
cioè,
difetto,
usa la televisione per anche per questo mettere continuamente in piazza le proprie vicende, no? I contratti, in nessuna altra azienda sarebbe possibile, diciamo la verità.
Lui in azienda ha avuto una storia tutta particolare.
Certo, però è totalmente è una cosa totalmente impropria, me lo dica.
Io personalmente non la condivido e non la condividevo anche dal direttore generale, tant'è che gli ho detto pure in diretta, non è che gli ho mandato a dire. E peraltro lui era lì per delle vicende note di magistratura, una sentenza.
Ma fu un errore quella telefonata che lei fece. La rifarebbe quella telefonata a Santoro in diretta, in cui, diciamo la verità, in un duello con Santoro lei perde.
Perché,
lo sai perché? Perché fu un errore tecnico, nel senso che dovevo andare in studio. Perché se uno...
Come doveva andare in studio?
Ma sì, perché se tu telefoni la telefonata, mentre c'è in video la persona che riceve la telefonata, sì. Si vede il video, la televisione è principalmente immagine. Quindi chiunque faccia una telefonata è una voce remota, lontano, da un segnale di estraneità e si perde anche il filo del discorso. Per dire le stesse cose sarei dovuto andare in diretta. Tra l'altro lo Santoro faccia a faccia è tutta un'altra persona.
Ma lei avrebbe mai visto un editore? Cioè, è tutto anomalo, Massimo.
No, però mi scusi, lei... Un editore che...
Ma lei ha mai visto un editore che è costretto a tenere una trasmissione in un orario con dei temi perché glielo dico due sentenze al giudice?
Sì, se viene cacciato,
ma questo
sì,
non è
una cosa
cacciato.
Totalmente anomala.
Questo, questo è una cosa, cioè, però,
folle, una cosa folle.
Mi dica, qual è il diritto
del lavoro?
No, ma quale diritto del
lavoro? Aboliamo il diritto del lavoro. Ma se due punti, aboliamo il diritto del lavoro.
Io questa coglionata non l'ho mai detta.
No, non l'ha detta, non cercare di fare cose. Allora, abbiamo, ci deve lasciare 20 e 10, eh? Termine maximum 20 e 10, così
no,
come 20, d'accordo.
20 e 5.
No, 20 e 10. 20 e 10.
Vabbè.
Pubblicità.
Ma la musica di anno zero ce l'abbiamo.
800 24 00 24.
Bam, bam, bam.
Beh, Zimbabwe. Fu soprannominato a un certo punto in questo modo il signor Mauro Masi, che abbiamo qui.
Sì, io non so, veramente non so se averla mai detta questa cosa, che ne so, perché queste discorse...
intercettazioni, dice che non c'era in queste intercettazioni.
Agicom, Innocenzi.
Non l'ho mai vista.
Telefonata Innocenzi Masi. Secondo il Premier si potrebbe dire a Santoro che non può parlare del processo Mills in TV, dice Innocenzi Agicom. Risposta di Masi: non è così che funziona, certe pressioni non si ascoltano neanche nello Zimbabwe.
Non l'ha detta questa cosa? Sì, l'ha detta subito.
Sinceramente non lo ricordo. Vabbè, lo direi se me lo ricordassi.
Ma dunque lei
non lo ricordo.
Pressioni da Berlusconi l'ha ricevuta?
Assolutamente no. Mai. Io parlavo con tale Innocenzi, mica parlavo con...
Appunto, però riferiva di pressioni ricevute da Berlusconi.
No, lui,
certe pressioni.
Lui, secondo quello che lui dice, sì, che io non so se è vero, sinceramente, perché...
Tant'è che lei dice non è così che funziona, certe pressioni non si ascoltano neanche dello Zimbabwe, come
ma
dire,
lui riferiva...
Ma fa bicchiere, come dire,
no,
e come
no,
dire.
No. Lui parlava, era lui che citava delle cose, secondo quello che ha scritto sui giornali, io lo ripeto, non voglio fare lo strano, perché se fossi convinto di aver detto una cosa,
scusi,
lo direi.
Se fosse vera quell'intercettazione, è lei che dice che riceve pressioni?
No, che lui dice, lui sta dicendo, io ho ricevuto delle pressioni, ammesso che sia vero, e ti giuro che non me lo...
Ah, le dice nemmeno nello Zimbabwe.
Si potrebbe dire a Santoro che non può parlare del processo.
Hai capito? È lui che parla di se stesso. Lui dice: parla di se stesso.
Lui riferisce una chiamata di Berlusconi.
Ma a lui, non a me.
Sì,
io mai avuto pressioni di nessun tipo.
Senta, abbiamo 8 minuti. Dunque, risposte brevi, domande brevissime, però belle.
Quante
domande? Non fare
domande
tue. No. Data PM.
Dottor
PM, lui.
Dottor.
Sta sempre dalla parte della
cosa. Dottor Masi.
Ma io sono.
E ora rispondo. No, scusami.
Scusi, il vero motivo per cui l'ha lasciato la Rai, ce lo vuole dire qui in esclusiva la Zanzara?
La verità?
La verità. Perché ha lasciato la Rai?
Che non avevo, dopo un certo periodo, si è allegorato il rapporto con il consiglio di amministrazione, soprattutto, ed è connessa la vicenda di Santoro, perché dopo il famoso vaffanbicchiere io avevo approfondito gli aspetti giuridici, anche sentito uno dei maggiori consulenti del lavoro, giuslavoristi italiani, e io lo volevo licenziare Santoro, come avrebbe fatto qualunque altra azienda normale. Il consiglio di amministrazione
si è opposto.
Mi ha fatto sapere che non ci stavano i voti. E
cioè,
da quel
anche
momento,
quelli del centrodestra erano contrari?
Non tutti, non avevo i nomi, mettiamola così. Non avevo i cinque.
Chi era uno del centrodestra contrario al licenziamento di
No,
Santoro?
Ma non li faccio i nomi.
Beh, curioso,
non è bello, insomma. No, ma questa è una cosa nota, non
sì,
è una
sì,
novità,
è no, abbastanza
è nota, è andata sui giornali che non
non
sono
è noto
sentite.
Il nome, diciamo.
Insomma, non c'era maggioranza per fare questa, che io ritenevo una cosa necessaria. A quel punto i rapporti sono diventati sempre più difficili, non si può governare un'azienda quando, ripeto, un'azienda in cui non c'è l'amministratore legato, ma c'è il direttore generale. Il direttore generale è un capo azienda, ma è sempre un funzionario.
Ma è l'interfaccia della politica.
Berlusconi le ha rimproverato di non essere riuscito, perché un'altra interpretazione è questa, ma forse è una sciamenza, non lo so. Cioè,
no,
ma si è andato via perché non è riuscito a fare quello che volevo.
Beh, ognuno può dare le sue valutazioni, ma a me nessuno mi ha mai detto questo.
Però Berlusconi qualche cosa sulla Rai dice, adesso è inutile. Non possiamo stare sempre
Berlusconi
in questa ipocrisia.
No, ma non è un'ipocrisia.
Se si interessa della Rai, dei programmi,
Berlusconi,
chiamerà qualcuno per cercare di fare pressioni.
Quello, nel periodo in cui sono state, poi peraltro Berlusconi non è il suo modo dei rapporti di lavoro. Io lo conosco già da prima, perché ho fatto il segretario generale della Presidenza del Consiglio quando
sì,
due governi,
certo,
con Berlusconi.
Certo. Anche con D'Alema.
Anche con D'Alema. Con D'Alema ho fatto il capo gabinetto.
Chi è meglio come Presidente del Consiglio, D'Alema o Berlusconi?
Ma sono molto,
la sua
diversi, guardi, sono molto diversi.
Lei con chi lavorerebbe un'altra volta, con Berlusconi o con D'Alema?
Con Berlusconi sicuramente, ma devo dire per certi aspetti anche con D'Alema. Tu stai citando due personaggi di... di spessore. Hanno una visione diversa del ruolo. Uno è un ruolo più carismatico, un altro è un ruolo, come dire, più misurato, però insomma ce ne fossero.
Quante telefonate riceveva al giorno dei politici del centrodestra? Quante persone la chiamavano ogni
giorno? Ecco, chi è il politico che si fa sentire di più? Però questo ce lo deve... Gasparri, si fa sentire. Gasparri.
Non dico nemmeno sotto tortura, però devo dire
però
che
riceveva telefonate ogni giorno.
Tu hai detto una cosa impropria, sì. Centrodestra, non solo centrodestra.
Ah no, infatti, cioè, tutto là. Tu sei fissato, perché solo centrodestra? Le telefonate le riceveva da tutti, questo
da
si può
tutti,
dire.
Da tutti.
Allora, dice, appunto, da domanda
centrodestra, centro e sinistra, ma questo non vuol dire...
Ma quello che scassava di più, chi è? Quello che scappa, che uno dice non ne posso più.
Sto
che proprio cancellava il numero. Come si chiamava la sua segretaria?
La mia segretaria, sì, lei? Carmela.
Carmela, c'è questo qui, c'è Gasparri che mi telefona sempre. Vai via tuo telefono.
Non te lo dico nemmeno sotto tortura. Peraltro sto insieme al mio amico Carlo Vulpio scrivendo un libro si chiamerà Viale Mazzini, in cui senza dire nomi però si capirà.
Senza dire nomi.
Ma guarda che anche
caro
quello...
Vulpio! Tu sei abituato a dire nomi. Qui c'è uno che manca i nomi, dice.
No, ma anche... Un nome? Anche come... No, però è una tecnica, mi dicono chi scrive i libri. Non io, che non sono un professore assolutamente, se verrà fuori una boiata lo butto, per cui non devo preoccupare. Se, anche la tecnica di far capire come dire sotto pseudonimo è una tecnica narrativa che viene è difficile.
Sì, è vero, però poi bisogna andare a ricostruire quello, dice no non ero io, è tutto complicato, però insomma un nome me lo deve dire, cioè proprio quello che scassava più le scatole.
No, non te lo dico.
Quello che telefonava
è di centrodestra o di centrosinistra, quello che rompe più le scatole,
quello che telefonava di
quello
più,
quello che telefonava di più di centrodestra o di centrosinistra.
Ce n'erano due o tre abbastanza ben distribuiti, non voglio fare così.
Ma quante chiamate al giorno? Proprio il numero di telefonate dei politici al direttore generale della Rai. Qua il numero 30, 20,
esatto,
questo è interessante.
Esatto.
Il numero.
Senza dire
chi sono. Il numero è il numero.
Io mica faccio a Gassiera.
Dica il numero!
Con tutto il rispetto dei cassieri, mica faccio le cassiere che tengo le contabilità.
Però si ricorderà pressa poco.
No, quando ci sono i consigli di amministrazione non bisogna fare, sai, quando ti telefonano in generale, non soltanto i politici, ma diciamo quando bisogna cambiare i palinsesti, cioè bisogna mettere in una trasmissione, quindi conduttori, conduttrici, registi, sceneggiatori, scrittori e quant'altro, perché è anche importante, questo è un paese in cui la segnalazione conta, ha un valore economico addirittura.
Purtroppo sì.
Oppure quando ci sono da fare delle nomine, anche lì, come dire, la segnalazione conta. Questo è un paese in cui la segnalazione... Detto questo,
cioè
non
Rai
è che
si entra per segnalazione, lei dice?
Non ho detto questo, ho detto che si può fare, come tutto peraltro, è la percentuale, io ho girato molti
qual è la percentuale di...
Cioè però in Rai la segnalazione è fondamentale.
Qual è la percentuale?
Sto dicendo esattamente il contrario, io dico che, senza adesso, non mi dire qual è la percentuale perché è una frase stupida, perché io non ti do una percentuale, posso dire la percentuale, non la sei. Però ti dico che è... Nella media del paese, io ho girato molte strutture,
cioè, però funziona anche per segnalazione.
Allora, diciamo, la media del paese,
la segnalazione non va colpevolizzata, a parità di bravura alla segnalazione, magari tu non conosci una persona che può essere addirittura positiva, certo è l'eccesso della segnalazione.
Io sono sempre... un po' di eccesso c'è di segnalazione, diciamo,
alla c'è un eccesso di chiacchiere.
Ma anche di segnalazione.
No, questo lo sanno anche i sassi.
Ma io non sono d'accordo.
Anche le palle del cavallo di Viale Mazzini lo sa questo.
Il cavallo di Viale Mazzini le palle le ha perse da tempo, adesso è in belle.
Senta,
chi gliela tagliate? Chi gliela tagliate?
Sentito,
non lo so, però qualcuno
ha tagliato. Lei è andato via, però non cambia niente. Le nomine saltate, solita storia, no?
Questo perché l'ho detto, adesso fammi fare un discorso serio, perché non è una questione di uomini in questo momento, di donne che sia.
Di come è fatta la Rai? Della governance?
È la governance. È un problema di governance, perché dipende il meccanismo di elezione del Consiglio di Amministrazione e il rapporto. Sai, ti faccio un esempio. Il direttore generale della Rai deve portare qualunque tipo di spesa, fino a un livello di spesa di 2 milioni di euro, che non è niente adesso, tutto in approvazione del Consiglio di Amministrazione. Al tempo stesso il Consiglio di Amministrazione non può approvare nulla se non lo propone il direttore generale. Cioè che diventa una cosa che fino a che le cose vanno tutte bene, funziona. Ma appena c'è un minimo di difficoltà, sai, sono due debolezze che non fanno una forza, anzi fanno una doppia debolezza.
Abbiamo poco tempo e allora...
Finito.
Le nomine di Masi. Le nomine di Masi chi vedrebbe bene al TG2? Bellissimo, no? TG2, le nomine di Masi, che non è più direttore generale, bellissimo.
Le nomine di Masi,
perché Berlusconi è fissato con sta Petruni, che vuole mettere per forza tutte le persone che lo seguono? Ha messo Preziosi da una parte, per carità, Preziosi, grandissimo direttore generale della Rai.
Quello che ti posso dire è che...
Paragone andrebbe bene a Rai 2?
No, quello che ti posso dire... Ma guarda che qui si stai parlando di tutti i professionisti importanti.
Sì, adesso, per carità.
Quello che ti posso dire è che alcune personaggi, professionisti che volevo portare in Rai non ci sono riuscito.
Chi voleva portare?
Io avrei portato Bonolis, l'ho detto e non ci sono riuscito, nonostante col suo manager abbiamo avuto qualche periodo
e
difficile.
E perché non c'è riuscito? Chi è che non...
È perché non è mai capitato, c'era un contratto blindato a media, se sta bene lì, evidentemente sta bene lì. Volevo portare Fiorello e invece con Fiorello ci sono riuscito, anche se lui si è arrabbiato con me recentemente.
Che ha detto? Non mi ricordo.
Ma si è presa con me perché lui ha preso male il fatto che ho detto che su altri emittenti non aveva fatto ascolti clamorosi, ma non è riferito a lui che è il numero uno, è riferito all'emittente, lui si è presa con se stesso, ha detto che...
Sì, su Sky, poi,
ha detto
Sky,
come Santoro che mai si
era, però Guzzanti messo... è andato a Sky, l'avrebbe voluto, ha fatto grandi ascolti, eh?
Non l'ho visto, lo devo vedere questa
mezzo
niente.
Milione
me l'hanno detto
mezzo
non...
milione su Sky mica
non, l'ho visto, non l'ho visto però mi hanno detto tutti che è una cosa interessante. Beh, anche Enrico Mentana avrei voluto portare, non ci sono riuscito.
Ah sì, detto, com'è che salta, chi è che si
magari opposto? Qualcuno non voleva
la
eh?
Sinistra lì c'era un casino la sinistra
Sai, io l'avevo proposto per direttore del TG3 ed è normale che la sinistra, Rai, il consiglio di amministrazione dovesse esprimere un loro parere. Non erano unanimi su, e preferivano un'altra che era la Berlinguer.
Beh, anche a destra non piace, all'epoca Mentana anche a destra.
Chi è che non volle Mentana? C'è un uomo politico che non volle Mentana, mi dica la verità.
No, un uomo politico no, io ho parlato con i consiglieri con la sinistra.
Che sono espressione della politica.
Quello dovete chiedere a loro.
Senta, insomma, le donne.
No. Quanto donne. Conta essere direttori generali? Perché io questo mi no?
Cioè, si rimorchia un sacco, cioè,
diciamo, si rimorchia abbastanza. Cioè, Parenzo diventerà direttore generale della Rai. Mi arrivano milioni di telefonate.
Lo vuole fare Santoro, non può fare Parenzo.
Sì, però ti posso dire una cosa che è molto masiana per chi mi conosce, che sì, è molto perché sì. Dicono un altro concetto di me stesso. È vero,
si rimorchia.
Sì, però io non avevo problemi nemmeno prima.
Nemmeno prima, nemmeno
però
prima.
Aiuta. Però aiuta, dai.
Beh, vabbè, certo.
Arrivano più telefonate di politici o di gnocche?
Di gnocche.
Beh, la cosa pazzesca, cosa.
Bamba. Musica d'anno zero per cortesia.
Però io voglio dire, ci vuole un corso speciale per dirigenti, secondo me, per i casi Strauss-Kahn, Berlusconi, ci vorrebbe un corso speciale, un po' di protezione da questo punto di vista. Lei ha corso qualche pericolo?
No, ma che corso?
No.
Ma quando mai?
No. Lei è uno passionale, molto passionale.
Sì,
no?
Sono molto passionale. Sì.
Beh, mi raccontano che le sue fidanzate sono molto gelose di lei, molto gelose. È vero, è vero? Dico. Sì o no?
Sì, però adesso
ci fu un episodio clamoroso che si racconta nei corridoi della Rai.
Tutto scemenza. La verità è che
cioè, quale? Io non lo so.
Una borsetta
no,
è facile.
Ma
no.
Non è vero.
Come non è
no,
vero?
Non
è vero.
No, te l'ho detto, il vero problema della Rai è le chiacchiere, il gossip. Fa parte di un ciclo
quello tutto
la partitocrazia
anche
quello partiti è un problema, un piccolo problema.
No,
però è vero qualcosa di vero, certo. Guarda che è un merito essere colpiti con la borsetta da una fidanzata,
vabbè, sarà pure un merito, ma non è vero,
non è successo.
Vabbè, adesso essere ricordati per questo
no, raccontano anche di un consiglio di amministrazione i gossip della Rai, le chiacchiere della Rai, no, e addirittura rimandato per un infortunio.
No, ma quello era un infortunio vero e autentico, non c'entrava nulla. Le donne, come si è chiarito, no,
è stato mai picchiato da una donna lei per gelosia?
Da ragazzino,
non da adulto.
No, non da adulto.
Ha tradito?
Non rispondo su questo, non farmi un'altra domanda.
Torniamo allora all'onorevole Papa, diciamo.
No,
deve andare via, deve andare.
Musica, ce l'abbiamo.
Già, Santoro, si può dire che chiagna e fotte un po'? Chiagna e fotte, Santoro, un po'.
Santoro?
No,
questo no, non glielo riconosco. No, lui se le cose che penso Santoro glielo ho dette direttamente, questo no, non direi. No, lui non è che lui dice... credo che guadagni giusto.
I soldi gli piacciono anche a Santoro?
Non lo so, però,
a tutti piacciono.
Però mi sembra, ma non è un problema. Lui
guadagna giusto?
Mi sembra che guadagna giusto, insomma. È, come ho detto prima, è sicuramente un grande professionista.
Vuole
grande
fare politica? Forse vuole fare politica.
Chiedetelo a lui.
Ma ce lo vede lei in politica? Come leader della sinistra, ce lo vede bene?
Non lo so, sinceramente non sono un esperto di
sinistra. E Masi in politica?
Masi in politica? Mai dire mai.
E in televisione di nuovo?
Mai dire mai.
Allora dica, hanno zero per cominciare, lo dica, la prego.
Non so che faccia.
Grazie a Mauro Masi, molto simpatico. Devo dire, questo lo dico.
C'è dubbio.
Ognuno può pensare come vuole.
Ma non è un reato dire che è simpatico.
Pubblicità. Eccoci qui di nuovo in diretta, dopo l'intervento dell'ex direttore generale della Rai, Mauro Masi, con David Parenzo. Però collegamento speciale, devo mettere qualche ascoltatore oggi, li stiamo sacrificando.
Che puntata che hai costruito, che puntata!
Sei scatenato oggi stasera, niente
signor
prediche.
Cruciani, lei stasera ha costruito una puntata che va riassunta in due parole. Bravo Cruciani.
Sei impazzito totalmente. Va bene, però prima degli ascoltatori c'è un altro collegamento che voglio fare. Sì, perché c'è sempre questa storia importante di cronaca che bisogna dire, cioè che è quella di Bisignani.
Ci sono Bisignani.
Per forza. Dunque, un giudizio su quello che sta avvenendo da parte di uno dei leader nuovi della sinistra italiana. Ah. Nichi Vendola, buonasera!
Un saluto ai precari del mercato del lavoro e un saluto ai precari del mercato della vita. Ma che c'è? Che vivono nelle sabbie mobili di un sociale trattato in maniera pietistica e residuale. Quando la barbarie del berlusconismo vuole costringerci ad assuefarsi ai codici della negazione degli altri, questa mitologia un po' medievale, violenta, antica, tribale.
Pronto, Vendola?
Scusi, dica.
È partito da solo. Io volevo dire che c'è questa inchiesta di Bisignani. Lei come giudica quello che sta avvenendo?
Questo mix di liberismo e populismo che ha portato al baratro il nostro paese.
Ma che c'è del liberismo con Bisignani?
Questo gattopardismo che ritorna in forme da moderno souk arabo quando le donne vengono trattate alla stregua di prede per un'interminabile stagione di caccia. Subdola!
Scusi,
era su Bisignani,
Bisignani. Vabbè, la linea, un attimo, problemi con la linea, traffico, torniamo tra un secondo. Siamo qui 20:18 800 24 00 24. Caro Parenzo, hai sentito l'intervento del signor Vendola?
Sì, intanto parte incomprensibile,
però è il discorso di Vendola che stai a dire, non si capisce niente.
Il demiurgo della nuova sinistra.
Allora, Sabina Began. Mamma mia. Buonasera, ciao. Signora Began.
Ma che bella la signora Began. La
peregina.
Grazie.
Questa sera vestito voi non potete vedere niente, è vestito in maniera pazzesca.
Beh, la radio.
L'altra volta era molto più casta. L'altra sera, l'altra volta che è venuta qui era molto casta. Questa sera invece dove va questa sera?
Perché non sono casta così?
Insomma, voi non potete vedere, c'è un abitino nero molto attillato, spalle scoperte perché è estate forse, sì, infatti, perché fa caldo, e solito tatuaggio lì mitico sul piede che stavolta si può vedere. È molto truccata stasera, l'altra volta meno, e capelli sciolti, ben curati.
Da
battaglia. Stasera dove va stasera?
Vado bene o no?
Ma sì, sei molto bella. Dove va stasera? Dove vai? Vai, va.
Una cena di lavoro.
Lavoro che lavoro?
Lavoro da attrice.
Da attrice, che sì. Cena da lavoro? Ah, che ci sono? Imprenditori, cose del genere nel settore.
Imprenditori
del settore,
attori,
politici. Non vado a Berlusconi.
No, imprenditori, attori o regista.
Ma le ha viste l'ultima foto di Berlusconi? Le ha viste l'ultima foto di Berlusconi? Quelle...
Sì, è veramente disgustato. Perché,
chi allora... è disgustato? No, ma non mi pareva disgustato Berlusconi.
No, era contento, era lui.
Berlusconi no.
Era con i due,
però,
due donne lì.
No, voglio dirvi una cosa. Che io, guardi, veramente, ve lo giuro, assolutamente, che queste ragazze sono... Sì. Delle fidanzate dei nostri amici in comune.
Quindi la cosa triste.
Ah, ho capito. No. Cioè, lei ci sta risolvendo questo giallo.
Giallo risolto.
Ce l'ha già scritto da qualche parte.
Allora,
oggi
no,
non
le scusate, ma
cioè, lei conosce le due ragazze lì? Sì, le conosce.
Sì, non è che li conosco, insomma, li conosco perché c'erano, ma conosco le persone che sono fidanzati con questa ragazza. Lui poi è gentile.
Però c'è sempre questa storia dei fidanzati. Ogni volta escono fuori i fidanzati.
Ma è vero, ma scusate.
Cioè, le due ragazze con Berlusconi sono le fidanzate di amici di Berlusconi.
Sì, certo. E lui è stato così carino per fare un giro nella villa. Cioè, lo fa sempre.
Ma come mai pare che in alcune foto ci sia la mano?
Ma no, ma la cosa
magari
strana
dietro
è che
la schiena.
Loro praticamente fanno le foto solamente alle donne, ma i maschi. Cioè, allora la prossima volta anche io faccio le foto a tutti gli ospiti e allora le mando ai giornali, se è così.
No, un po' diverso però lì la vicenda. No.
Lui è stato in Sardegna.
Io oggi ho intervistato il signor Zappaddu, il famoso fotografo, l'incubo di Berlusconi, il signor fotografo, e la storia sembra un po' diversa, cioè no.
Vabbè, dopo ce la racconti. Intanto voglio fare intervenire Francesco dalla provincia di Frosinone. Allora, secondo la versione della signora Began, che conosce le persone che erano lì con Berlusconi in queste foto, quelle due riprese, fotografate insieme a Berlusconi. Tu hai visto altre foto oggi? No.
Io ho visto altre foto.
Hai visto altre foto? E Berlusconi dove ha le mani in queste altre foto?
Manda il traffico.
No, il traffico l'ho già mandato.
Borsa?
L'ho già mandato, borsa? Non c'è niente. Ma perché non vuoi dire niente? Perché non vuoi dire niente?
Perché no, ho visto alcune foto dove ci sono. No, ma ci sono delle, poi non ho visto nel dettaglio.
Non è che possiamo dire.
Però c'è la mano dietro la schiena.
Posso dire
dietro
una
la
cosa?
Schiena, c'è una,
scusate,
mano dietro la schiena. Cioè,
ma lui, il fatto è, cioè, è una persona, quando comunque ci sono delle persone, cioè li abbraccia, cioè non c'è niente.
Non
è che li tocca.
No, ma infatti non ho detto nulla di male. Ragazzi, ho detto che mette la mano dietro la schiena.
No, voglio dire una cosa.
È un reato mettere la mano dietro la schiena.
Io ho detto sempre che io questa persona ammiro e stimo, ma io non potrei mai stimare una persona se fosse così come lo descrivono gli altri.
Cioè un...
Cioè uno che va...
Uno che con le donne...
Sì, ma assolutamente no.
Lui è contentissimo di essere considerato uno che con le donne... È vero questa cosa qua.
Ma no, ma...
Cioè lui gode di questa cosa
no,
qua.
No, lui ama le donne.
L'arem, ama l'arem.
No, ma non è vero che lui ama
l'arem. No, ma l'arem. Ma lui ama, non è un crimine.
Ama le bellezze, ama le donne, no. Ama... Ma io ho detto, lui ama le donne, ama i maschi, ama i gay, ama tutti.
Beh,
è vero.
Ma
no, ma... Però certo, le donne gli fanno piacere, cioè, se ci sono.
Però a lui piace l'arem. No, l'arem un po' piace.
Ma no, ma no. Ma no, gli piace, a lui piacciono. No, la gente che lo fanno divertire, che comunque lo apprezzano,
sì, certo,
lo stimano,
sì, però,
per quello che
però
lui
è vero, però dopo un po', diciamo, i maschi, i politici con sta panza così, quando vanno via, poi non è che si fa,
è
si
meglio.
Circonda.
No, ma guardi che i miei amici, per esempio, quando io invito i miei amici, sono belli, giovani, sono anche gay, sono tutti meravigliosi, belli.
Da Berlusconi,
sì,
no? Quando vado a Berlusconi.
Anche gay, molti gay vanno,
sì,
da Berlusconi,
tanti,
la notizia è questa.
Io adoro i gay.
Pieno di gay.
Io amo gay.
Cioè, improvvisamente lei sta cambia meglio di Chiellini, lei. Casa di Berlusconi infestata.
Che
di
poi,
gay.
Che poi
ma
è curioso,
no,
pieno di gay.
Non è vero, cioè,
detto,
ma no, ci sono
lei
anche i gay. Ci
signora,
sono anche.
Lei, signora Megan, è adorabilmente clamorosa.
No, è adorabile. È adorabile. Di... Perché ci fa delle rivelazioni pazzesche. La prima rivelazione che ci ha fatto la prima volta, che è andata pure su giornali inglesi, ho tutto qua. Cioè, è che Berlusconi l'ha avvicinata a Dio. Il secondo passaggio.
A
casa di Berlusconi vanno un sacco di gay.
Ma no, ma perché.
E lui adora i gay.
Sì, lui ama.
Ecco, che vuol dire lui ama i gay? Che Berlusconi ama i gay? Mi dica questa cosa.
Ma sì, perché comunque lui dice che lo hanno una marcia in più.
Ah, lo dice,
sì,
una marcia,
sì,
in più.
Sì.
Strano, perché alle volte fa delle battute, diciamo, che vanno.
Ma no,
un po',
ma lo
contrario.
Fa così, ma no, no, ma davvero
lui adora i gay.
No, sì, nel senso, sì, certo.
Cioè,
certo,
per chi è un,
sì,
omosessuale, diciamo, dichiarato, di quelli che va sempre da Berlusconi, molto amico di Berlusconi, che lei conosce.
No, non posso fare nomi.
Come
adesso?
Non può fare,
no,
deve
no,
fare
no.
I nomi. No,
no, non è carino, non è carino rispetto agli altri.
Masi è uno.
Cioè, no.
Lei non è Mauro Masi, non è che ha l'incarico,
non è che
ha l'incarico di Megan. No, ha l'incarico di apre regia importante, noi l'adoriamo, però non è Mauro Masi. Che è stato direttore generale della RAI, dunque qualche remora ce
qualche
l'ha.
Nome lo può
no,
fare.
No, però comunque voglio dire che lui è veramente affettuoso, quindi lui
ma affettuoso quando... anche con i gay.
Ma con tutti, lui li,
sì,
prende,
sì,
anche per la mano.
Dare la mano a un gay, voglio dire, non è normale. Mi è come se gli avesse prestato 2.000 euro, 4.000, gli dà anche la mano. Berlusconi dà anche la mano a un gay,
ma sì, ma non c'è di
ma non è
lui...
clamoroso,
ma...
dà la mano a un gay.
No,
non
posso
non
dire una cosa. Posso dire una cosa. Allora, un mio amico che ha 60 anni è andato dal presidente e il presidente l'ha preso per un braccio e mi ha detto: Sabina, io mi sono emozionato perché comunque io sono un uomo grande, ma questo lui mi ha preso e in quel momento che lui mi ha preso per il braccio io mi sono emozionato perché lui lo fa, c'ha questo maniera di affetto verso la gente, ama toccarli,
magnetismo,
quindi...
il magnetismo
quindi
però
il fatto che lui
persona...
se avesse abbracciato le ragazze lo fa proprio perché
è fatto così,
sì, è fatto così, ma lo fa con tutti, no, assolutamente
no.
Guardi,
no, no, ma infatti
il presidente è veramente una persona assolutamente elegante, lui è
come mai in quelle foto di oggi si ricorda le foto di oggi,
sì,
no? Quelle sempre fatte da Zappati nel 2007,
sì,
c'erano queste due ragazze sedute sulle gambe del presidente e lì c'era qualche mano che magari...
Ma perché sei fissato le mani?
No, no,
cioè, non è che per forza le mani devono...
Ma no,
ho visto la foto
hanno
quelle
chiesto,
pubblicate
no,
da
queste
oggi,
ragazze,
io parlo di
no,
quelle di
scusate,
oggi.
Queste ragazze hanno chiesto di fare una foto,
ah,
quindi si sono seduti davanti a lui, hanno fatto le foto,
certo,
quindi però dall'altra parte anche qualcun altro ha fatto le foto e quindi...
C'è
ha
sempre
fatto...
una ragione, questa mi è
sì,
una ragione,
sì,
gliel'ha spiegata Ghedini questa ricostruzione?
Ma sì, lui lo sa, è la verità.
Certo. Quindi abbiamo capito.
Scusate, ma io perché dovrei proteggere una persona se io, cioè, veramente, in senso, io l'adoro, quindi se lui fosse un mostro io non potrei mai parlare bene.
Le faccio,
cioè,
una domanda,
mi sembrate...
però lei mi deve rispondere molto sinceramente. Lei ha mai visto nudo Berlusconi? Mi dica la verità, anche solo così, solo... anche solo
anche
no, non è andata a letto,
allora,
ha mai visto nudo
cosa?
Berlusconi?
Sì. Posso dire una cosa?
Sì.
Cioè, il presidente è il ministro, cioè, scusi,
gira nudo?
No, ma io ho un grande rispetto di lui. Cioè, io non potrei mai parlare in pubblico di cose intime.
Ma girare
del
nudi
presidente.
Non c'è nulla di male, casa no, propria,
no,
può
no,
girare.
Casa propria, ci vuole rispetto
io
per
giro
lui.
Sempre
io,
nudo a casa
no,
mia.
No, scusate, io ho grande rispetto per lui. E mi, già, secondo me, è stato sputanato in tante maniere che non sono vere. E non posso dire una cosa del genere, davvero.
Beh, può dire, beh, può dire no. Che non è vero.
In che senso?
Che non l'ha mai, che non l'ha che mai non visto, visto nudo.
Ma no, non posso rispondere a una domanda del genere, davvero.
Vabbè,
non
può, vabbè davvero. Dai, non vabbè, se poi ce lo dice con questa
se
voce
ce lo dice così,
com'è? Cosa?
Non può rispondere.
Lui? Non posso rispondere.
Francesco dalla provincia di Frosinone. Come siamo deboli però, ogni tanto siamo di una debolezza. Francesco, dica.
Tutto arrabbiato, Francesco.
Buonasera, dottor Cruciani, buonasera, dottor Parenzo, e buonasera alla signorina.
Dica, dica pure.
Niente, io volevo dire che ormai si sa che questo governo è arrivato alla frutta.
Lei dice,
Perché, no, frutta, dico così, perché non ha fatto quasi niente delle innovazioni che hanno promesso in campagna elettorale e dopo la campagna elettorale. Soltanto c'è un problema, secondo me, dottor Cruciani.
La sentiamo poco, Francesco, avvicini di più la...
Pronto?
Non so che cosa la cornetta. Vabbè, ci adesso? Ricolleghiamo dopo. Gianfranco da Milano, buonasera.
Pronto?
Gianfranco? Dica.
Buonasera.
Dica.
Beh, allora, chiamavo per due...
Lei
per
è viva voce, problemi di collegamento
no,
con tutti.
Un attimo. Ecco. No, perché siccome ho aspettato 90 chilometri...
Lei ha ragione, lei ha ragione, infatti non la sto rimproverando, semplicemente...
No, ma
non...
allo stesso tempo mi avete fatto maturare più situazioni camminando. Intanto sono arrivato alla conclusione che alcune volte mi sembrate due zie.
Beh, non è un'offesa, caro Gianfranco. No, le zie hanno, una loro enorme dignità.
Le zie lo dico perché le mie zie, quando tornavo a casa, mi facevano alcune domande. Quindi, ma senza nessuna offesa. Allora, la prima cosa...
Si è tolto dal viva voce o no?
Sì, ora sì. Ora sì.
Ora sì.
Ora sì. Allora, la prima cosa è che mi si è aggiunta nel percorso che io sono un precario da 29 anni.
Bravo. In che senso? Nel senso che fa un lavoro autonomo in realtà? Non
sì,
è che...
sì, no, ma senza nessun problema. Io faccio agente di commercio e regolarmente mi mandano a casa, dopo aver lavorato anni con un'azienda, mi mandano a casa, chiudono, la vendono, la smembrano, fanno di tutto. Io mi riconquisto ancora il mio campo, continuo a correre.
Guardi,
e
lo so
avanti.
Benissimo perché io sono cresciuto in una famiglia di precari, si può dire da questo punto di vista. Mio padre... oggi, 3 anni fa, moriva, era agente di commercio. Oggi, 16 giugno, 3 anni fa, moriva, era agente di commercio, come lei. Mi è venuto in mente solo per questo, non è che voglio fare un ricordo. Però era agente di commercio, dunque è stato precario tutta la vita. Perché poteva essere mandato via da un'azienda da un momento all'altro, con un preavviso. Per cui c'è tanta gente precaria che in realtà lavora. Dunque il precariato non esiste. Adesso la dico forte, la dico grossa. Il precariato non esiste. È un concetto esistono quelli che lavorano e quelli che non lavorano. Non è il precariato.
Beh, sono quelli che lavorano a termine.
Quelli che lavorano a termine, ma tutti lavorano a termine. Molta
ma no,
gente. Ci sono quelli garantiti a vita. Io sono garantito,
esatto,
non dico a vita. No, io sono uno di quelli garantiti, lo dico subito.
Ma
l'ho detto mille volte.
Essere garantiti, va benissimo.
Poi posso assicurare che non lo sarò dopo
io
garantito.
Ho fatto
una non
scelta,
è il punto
ad esempio,
questo.
Quella di essere
tu non sei garantito.
Un signor precario.
Io tu sei precario, ma non è
io
che
mi definisco un signor
ma perché
precario?
Non vai a lamentarti da qualche parte?
Non mi lamento
perché non fai
perché
casino,
non la lavoro,
perché non fai
ma so
caciara?
Che i contratti scadono.
Ma anche quando non lavorerai non farai casino.
No, però la paura
non sarei la fare lavoro,
però la paura sono
no.
Solidale verso quelle persone che magari hanno avuto meno fortuna di me.
Ma io non sono solidale
e rimarranno
di
a casa per dei mesi a fare un cazzo, amico mio, a fare nulla, perché questo paese deve garantire il lavoro, è un diritto.
Ma sei pazzo? Ma tu stai dicendo cose in cui non credi. Ma stai dicendo cose in cui non credi.
Io credo che una
diritto,
è chiaro,
ma sei impazzito,
il lavoro
sei.
È un diritto.
Fai parlare
il lavoro,
questo ascoltatore che è molto più
il lavoro
serio.
È chiaramente un
Gianfranco,
diritto.
Completi il suo discorso.
Il discorso è molto semplice. Qua non c'è un problema di garanzia, perché io praticamente da 19 anni, quando mio padre è morto, che aveva anche lui era un precario, io ho avuto una cultura di quello che il lavoro se lo deve andare a cercare, ma mi è stata tramandata da mio padre.
Bravo,
dalla mia
bravo,
famiglia.
Basta con questa
devi
retorica del precariato, non ne possiamo più con
lavoro.
Questa retorica.
Ma che dite? Ma scusate,
basta.
Noi parliamo da posizione di privilegio, sia Parenzo che lei, caro ascoltatore, parlano da precari di privilegiati.
Ma
precari che hanno una professionalità.
Ho capito, sempre.
La sfida della
che
politica è quella di ridurre.
Che cosa vuoi? L'occupazione al 100%.
No, ma trovare, ma nei periodi di pausa.
L'Unione Sovietica c'era.
Ma che Unione Sovietica?
L'occupazione
sempre,
al 100%.
Esagerare.
È così, c'era
sempre,
l'occupazione al 100%.
Spazio alle iperbole di Cruciani. 20 e 30 e 54 secondi, Radio 24, spazio alle iperbole di Cruciani.
A proposito di iperbole e di cose forti, un blogger che si chiama Mantellini molto conosciuto, naturalmente non se ne parla nei bar, lo dico così perché siamo alle 20:30, l'ascolto un po' più basso, no. Sempre alto, altissimo, ma comunque Began, più basso, soprattutto per la presenza della signora Began. Questa sera ha scritto, Cruciani ne ha detta una delle sue ieri, ne ha sparata una grossa, che bisognerebbe abolire le facoltà umanistiche. Io, a parte che non ho detto questo, e se l'ho detto era una chiara provocazione, per dire, in Italia... Se poi uno va a vedere, c'è molta disoccupazione, sì, ma disoccupazione intellettuale. Sarebbe bene che uno si iscrivesse a una facoltà scientifica invece che a una facoltà umanistica, perché c'è più possibilità di trovare lavoro. Abbiamo troppi laureati in lettere e meno in ingegneria.
E in fisica, questo è vero, e questo va bene.
Pubblicità. Eccoci.
Guarda come balla la signora Began.
20 e 39.
Si scatena, eh?
Yes. A ballare
come nelle famose feste di Berlusconi.
Ha ballato lei molto alle feste di Berlusconi.
Beh, si balla sempre.
Si balla.
Vestiti,
si balla.
Vestiti o discinti, diciamo?
Sempre vestiti.
Sempre vestiti. Sempre.
Nessuno si spoglia mai.
No, assolutamente mai.
Mai davanti a lei. Insomma.
Mai, no.
Mai davanti a lei.
Non avrei mai permesso ai miei occhi che possono vedere una cosa del genere.
Ma assolutamente.
Figuriamoci. No,
scusi un attimo, però, questa storia dei gay va risolta. Lei ha detto una cosa essenziale, fondamentale prima.
Sì.
Parte con la cosa della mano, che vabbè, lasciamo perdere. Cioè Berlusconi stringe pure la mano agli omosessuali.
No, li prende anche per il braccio.
Clamoroso!
No, è vero.
Berlusconi tiene per un braccio gay.
È vero, perché...
È clamoroso, è una notizia d'ansa, subito.
No, il suo
subito.
Modo di fare, cioè perché lui... Adora ama toccare la gente.
Lui ama
adora, lei ci ha detto una cosa, adora i gay.
Adora sì, toccare, perché dice che è una marcia in più. Marcia. Sì.
E quindi ha la casa invasa da gay, praticamente.
No, lei ha detto che molti gay frequentano casa
Berlusconi. Molti gay, ecco, molti amici miei gay anche.
Mi dica
alcuni
nomi. Nomi.
No, non posso dire nomi.
Ma persone conosciute.
No, non si fanno nomi.
Ma come si deve sempre fare nomi?
No, nomi no. No, non
una vocale, faccia di dica il nome
di un famoso omosessuale incontrato a casa Berlusconi. Ecco.
No, per rispetto per quella persona no.
Non si può dire. Comunque la casa di Berlusconi è spesso frequentata da molti gay.
Ma no, diciamo che nella casa del presidente
frequentata da tutti.
C'è di tutto.
È questo poi il problema, signora.
No, ma insomma non ci sono solamente, come dicono, delle ragazze giovani e belle. È vero, ci sono, perché
ci sono
ballerine brasiliane.
Ma come ovunque, però ci sono i signori, ci sono i signori.
Casa mia neanche, purtroppo.
Ci sono anche signori anziani, dipende. Cioè dipende
dalla gene. Anche signor Bondi c'è ogni tanto.
Sì, più o meno.
Ma insieme a Berlusconi, chi è che si diverte di più? Questo è curioso. Sì. Cioè, tra gli uomini politici, sto dicendo. Che è uno che proprio si diverte come un pazzo.
È proprio simpatico.
Uno di quelli, dopo Berlusconi, è quello che si diverte di più, là, le feste di Berlusconi, quelle in cui c'era lei. È proprio quello, dopo un altro politico, voglio sapere.
Chi è?
Oddio, ma no, io non so. Cioè, non ho incontrato veramente tanti politici. No.
C'erano solo gay e donne?
No, ma ci sono anche politici, però, io non so, io non amo i politici.
No.
Cioè,
a parte Berlusconi,
sì.
Che è l'uomo che lei ama in assoluto.
Lui è straordinario, sì. Lui è straordinario.
E non l'ha mai visto nudo?
Ma io a queste cose non posso rispondere.
No, ma può dire no, può anche dire no.
Ma no, ma non sono...
In realtà è sì.
No, ma no, non è in realtà è sì. Il fatto è che è un grande rispetto di lui. Comunque lui è un presidente del Consiglio, non si può parlare.
Ma non è che il presidente del Consiglio non si spogliano. Cioè, andranno a letto...
Ma sicuramente, ma io non posso far uscire dalla mia bocca queste parole.
La regina,
aspetta un attimo. C'è un collegamento che dobbiamo fare ancora, perché ho ripristinato la linea con Bari.
Presidente della Regione Puglia?
Eh sì, perché non ho capito bene prima il suo intervento. Di nuovo il suo intervento sulla vicenda Bisignani.
La notizia del giorno è Bisignani.
La notizia del giorno è Bisignani, che noi abbiamo ignorato come al solito. Come è evidente, tranne la frase di Masi fondamentale.
Quella
che
è già stata ripresa da tutte le agenzie.
No, che ha detto mi sento totalmente strano. No, perché poi dobbiamo essere seri ogni tanto. Mi sento totalmente strano, non voleva parlare di nulla.
Era un po' stizzito però quando gli ho chiesto del signor, dell'onorevole Papa. Un po' arrabbiato si è lì.
Vabbè, perché non voleva rispondere, eccetera. Comunque, è la notizia del giorno e vogliamo un commento da parte di uno di quelli che vuole la politica moralizzata, la politica nuova, politica pulita. Speriamo che risponda, perché speriamo soprattutto che risponda al telefono. Sì. Mi dicono dalla regia che è collegato con noi. Signor Vendola!
Eccolo.
Buonasera.
Buonasera,
Vendola. Allora, un suo giudizio sulla vicenda Bisignani.
La P4.
Il nostro popolo... ha diritto ad un paese deprecarizzato, a un laboratorio di serenità e di speranza.
Ma la P4,
la battaglia al berlusconismo, questo tsunami ideologico, per esempio, è come una giraffa che sopravvive nella savana senza uccidere.
Ma
è come un macaco bengalese che supera la precarizzazione della vita.
No, il macaco bengalese no, però è come il macaco
un suino vietnamita che non conosce il teatrino della virilità del sultano d'Occidente, ma l'omofobia, barzellette antisemite che non fanno ridere, Cruciani.
No, ho capito, che bene, dire, scusi, però poi, io vorrei dare un giudizio molto secco, molto sì. Secco. Abbiamo pochi secondi, abbiamo qui la signorina Began che non vogliamo trascurare. Lei la conosce la signora sì. Began, no? Ben, la conosce Sabina Began, la peregina?
Che dire poi di queste migrazioni interminabili degli gnu? Un esodo biblico, ma dico, esiste, Cruciani, esiste il diritto di Ulisse a superare le colonne di Ercole e andare dove gli pare? Senza sì, che gli diamo un foglio di via di o lo rinchiudiamo in un CPT?
Ah, i CPT, adesso mi da visitare ai CPT.
Ma è una cosa incredibile. Una cosa
vabbè, senta, adesso però lei vabbè. Non ci vuole dare... Noi dobbiamo fare un titolo di un'agenzia, signor Bendola.
Vendola sul caso Bisignani.
È una vergogna, è uno scandalo. È l'Italia che non vogliamo, è quella, l'Italia delle relazioni, delle raccomandazioni, è l'Italia della P2, della P3, della P4. Questa, dia il suo giudizio.
Questa è l'Italia... dei precari del mercato del lavoro e questa è l'Italia dei precari del mercato della vita.
Non si può fermare. Grazie,
Nicky Vendola. Non è che per caso c'era il signor Signorini là alle feste di Berlusconi, no? Mi è venuto in mente, no?
Ma io non mi piacciono fare i nomi.
Se non li fa nei nomi, però signore, se non li fa lei, siamo rovinati.
L'ultima volta che ha sentito Berlusconi, quando è stato?
Questo si può dire, però l'ultima volta che ha sentito Berlusconi.
Ieri, l'altro ieri.
Io sento sempre lui. Beh,
sempre d'accordo.
Sempre, vuol dire, con che frequenza?
Ogni giorno, quotidie?
Quotidianamente. È una specie di droga.
Berlusconi è una specie di droga. Questo è interessante. Qui c'è il titolo,
sì.
Qui c'è il titolo. Ape Regina, signorina Began, protagonista.
Perché
del
questa Regina, non le piace? Le piace o no questa cosa della Regina?
Ma ormai mi è simpatica. All'inizio sono rimasta un attimo così. Però
chi è che gliel'ha data
sì.
questa cosa?
Gabriella Sassone, questa giornalista.
Ah sì, Gabriella Sassone, mitica giornalista.
All'inizio non mi è piaciuta, però adesso mi fa anche sorridere, insomma.
Quindi l'ha sentito anche oggi Berlusconi?
Beh, e lui è una mia droga, ho detto.
E quindi è una droga.
Lo dica di nuovo con questo, questo tono.
Ci fa sciogliere.
No, signora. Io adoro questo uomo, davvero. Questo uomo mi ha dato tanto. Mi ha completamente trasformato la mia mente, mi ha fatta diventare positiva. Sì.
Dio l'abbiamo detto già, no? Che sì, l'ha avvicinata a Dio.
L'ha avvicinata a Dio. Riempie la casa di gay, l'ha trasformata.
Trasformare il male in bene.
In bene. Addirittura trasforma il male
cioè,
in bene.
Cioè un tocco magico ha.
Sì,
cioè, proprio
sì,
un tocco, come si può dire?
Cioè, comunque attraverso questo amore che io per lui, che è un amore divino, io lo vedo così.
Amore divino.
Sì, amore divino. Certo. Che comunque io sono riuscita a avere delle sensazioni, delle bellezze attraverso questo amore.
Cioè la sua vita adesso, non solo pazzesca. A livello di sensazioni, però la sua vita è sì. cambiata. Cioè lei con Berlusconi
sono stata illuminata. Io per lui io non
cioè,
ho
con
mai
Berlusconi
pensato,
ha ricevuto un'illuminazione la sua
io
vita.
Non ho mai pensato di aver potuto amare una persona a questo livello, che va un amore che va oltre.
Sembra Scientology.
E quindi questo amore mi ha illuminata davvero.
Ma che è Scientology,
io quando lo sento, quando lo vedo mi illumino.
Cioè e basta anche solo sentirla, lei si illumina.
Anche per
sì,
telefono.
Perché io li voglio bene.
Ma cosa dice quando la chiama?
Persona, no, perché lui è davvero una persona pura. Cioè lui ha questa luce, questa bellezza. Lui...
Ma mi sto innamorando anch'io.
Sì, mi trasmette luce. Lui mi trasmette luce.
Ma sai che mi sto innamorando anch'io.
Non peraltro lui ha fatto comunque tante persone innamorare di lui. Cioè tanti
donne,
italiani sono innamorati di
anche
lui.
Anche tante donne.
Anche tante donne, no?
Donne e uomini.
Ma ci sono molte donne innamorate di Berlusconi? Lei è un po' gelosa delle altre che si innamorano, di quelle che si innamorano.
È più innamorata di Berlusconi, lei o Bondi, secondo lei?
Io sempre.
Però è vero che ci sono tante donne. Lei è gelosa delle donne innamorate di Berlusconi?
Ma non è che sono gelosa.
Lei è gelosa di Berlusconi?
No,
è un po' gelosa.
Sono, sì, sì.
È gelosa di Berlusconi?
Un po', sì, sì.
Lui si concede un po'. Si concede
sempre essere la,
l'unica.
L'unica, sì. Poi sì. I miei occhi di lui non si saziano mai, davvero.
Miei occhio. Ma noi vorremmo avere delle donne che parlano così
nessuno
di noi.
Ha mai
no?
parlato,
Nessuno ha mai parlato così di noi. Forse una ragione ci sarà, per carità.
Però mi scusi, il fatto di non essere l'unica un po' le dispiace.
No, ma io per lui sicuramente comunque... sono l'unica nel mio essere.
Certo.
Sì, sì.
Però lui ne ha tante.
No, non è vero che lui ha tante. No. Lui è fedele. Carino con tutte le persone.
Fedele.
Sì.
Una persona fedele.
Sì, lui è una persona davvero bella e per bene.
Sì, no, essere, no, non è che, non è che quelli che vanno con tante donne sono immondi. Cioè, per me,
ma sai, cioè, chi non piace guardare le belle donne? Cioè, a tutti.
Sì, però oltre a guardare sì, c'è anche però un altro aspetto, cioè, non c'è solo guardare.
Anche
cioè,
di gestione allora, della casa.
Scusate,
no?
Se io comunque dovessi vedere qualcosa sì. del genere, come scrivono i giornali, io ci starei male, cioè non potrei...
Non ci credere, non ci vuole credere lei.
No, no,
non
ma io lo, perché lo vedo, lo vedo come lui è. Quando, cioè, poi a questa cena lui davvero c'è pochissimo, che alla fine lui lavora tanto, lo chiamano ogni 3 secondi, non c'è neanche tempo veramente di mangiare. E dopo quindi l'una se, veramente quelli che si divertono siamo noi a divertirci.
Lui lavora tutto il tempo.
Sì,
poi
si
torna...
siede ogni tanto, viene, va via. Sì, sì però la maggior parte
viene, va via, ma si assenta da solo con delle ragazze, magari.
No, 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 da no, solo. Da chiamano solo. Al telefono, va lì.
Putin,
Bush,
però io, secondo me, oggi tutti quanti voi lo criticate, cioè non no. voi, cioè, non lei, voi lei, no, però no, tanti no. lo criticano. Però io credo che lui sia una specie, un giorno come, non so, tutti hanno criticato Van Gogh, tipo Picasso, quando loro sono morti. Io auguro al presidente che viva ancora 100 anni.
Come Van Gogh.
Però insomma, cioè, quando
verrà ricordato, cioè, sì, verrà da morto.
Verrà ricordato per le sue azioni buone, come adesso, cioè, oggi la gente non lo vede, cioè, vede solamente magari
e dice no. quando muore uno se ne accorge, non è un
sì,
bello.
Ma no, io auguro
stato
lui,
carne, no, presidente,
no, io auguro,
stato
io,
carne,
io, amica io auguro al presidente di vivere altri 100 migliaia
però,
di anni.
Dice, verrà ricordato però, più verrà quando ricordato sarà sotto,
perché la gente si ricorderà, adesso magari non riesce a vedere.
Riesce a capire la grandezza.
Riesce a capire la grandezza.
Traffico,
è chiaro.
Siamo qui. C'è un ospite speciale ancora oggi. Giornata pazzesca.
Che giornata!
Ospiti Tremonti, nell'ordine, mettiamoli nell'ordine:
Tremonti, Masi,
l'ex direttore generale Masi, oggi alla Consap,
la signora Began.
Sì, prima, la prima, per prima dovevamo metterla comunque.
Prima,
ci scusi, ci perdono.
Vendola. E ora chi c'è?
Chi c'è poi?
Chi c'è in collegamento telefonico?
Moggi, Luciano Moggi.
Certo, 5. E ora? L'ex presidente della Repubblica, Oscar Luigi Scalfaro. Buonasera.
Io auguro a tutti voi una serata serena di pace, serenità e fratellanza.
Ma scusi,
ma cosa fa? Si è addormentato?
Si è addormentato. Però forse possiamo provare
a svegliarlo.
Secondo me dicendo Berlusconi.
Berlusconi! Aspetto di un periodo storico pregno di belligeranze. Noi non dobbiamo assolutamente
Berlusconi!
Scoraggiarci.
Ma Berlusconi si deve dimettere? Scusi, Scalfaro, posso fare una domanda?
Mi dica cortesemente, caro Luciani, che io ascolto sempre con grande attenzione.
Berlusconi si deve dimettere?
Sì, mi dica.
Berlusconi si deve dimettere?
Questi sono discorsi che lasciano il tempo che trovano, non sta a me di...
Si è addormentato, lasciamolo dormire, perché siamo verso la conclusione.
Berlusconi!
David Parenzo, mi ricordo, io e David Parenzo facemmo la traversata dell'Isonzo durante la Seconda Guerra Punica.
Ma non è possibile, solo del 76.
E io remavo, e lui remava, e si sta...
togliamo la comunicazione, però, che se no sì, si sente questa sorta di...
Beh, però è presidenziale, cioè è
una cafoneria tremenda. Uno si addormenta in diretta alla radio,
si vede che è stanco, scusa, ma tu non sei mai stanco,
è un cafone pazzesco, ma uno non risponde alla radio, potrei essere pure ex presidente della Repubblica, ma non è che uno si addormenta alla radio in diretta.
Ma tu non sei mai stanco?
Non sono stanco, ma non mi addormento alla radio in diretta, mi addormento sul divano spesso, anche la sera, distrutto così dalla tua da 2 ore con te alla radio, 2 ore e mezza con te alla radio, che è una cosa pazzesca.
Questo lo capisco, certo.
Michele da Roma, buonasera.
Buonasera.
Dica.
Ero così, volevo dire tante cose sulla
ne dica una, perché siamo quasi in conclusione,
devo
chiedere
però,
una cosa all'essere meraviglioso con cui
sono stato folgorato e avvicinato alla signora Began.
Come, scusi?
Sono stato folgorato e mi ha addio da ateo dopo aver sentito questa meravigliosa voce femminile.
Se lei si è avvicinato a Dio attraverso la signora Began, questo è un po' preoccupante, perché la signora Began si è avvicinata a Dio tramite Berlusconi.
Lei tra donna e un uomo, io ho sentito la sua voce femminile
e si è avvicinato a Dio. Vabbè, adesso lei vuole fare una battuta, mi sono avvicinato a Dio perché ha sentito la voce della signorina Began.
Questo è un marpione, amico mio.
Lei è un marpione.
Questo è un furbone. Questo è un furbone.
Vabbè, mi faccio una domanda, siamo quasi in conclusione.
No, va bene.
Vabbè, basta, dopo aver sentito la signora Began.
Volevo farvi solo un saluto e...
Va bene, grazie.
Prego,
Francesco, Principe di Frosinone, Vito da Milano, Fausto a Roma e altri ancora, serata speciale questa sera. Domani, signora Began, ma io voglio capire una cosa, ma Berlusconi, per esempio, quante volte al giorno lo sente? Voglio sapere un numero, 2-3 volte, continuamente.
Oggi l'ha sentito.
Dicono che abbia ripreso a fare le feste, secondo alcune intercettazioni. Feste, bunghe bunghe vari.
No, ma assolutamente. No, no, no.
Beh,
ma
come magari, no? Lei no, magari c'è, non glielo organizza, no, più. L'altra volta ci aveva detto, no, che aveva finito perché c'erano dei problemi. Invece ha ricominciato con lei a organizzare, no, delle feste per Berlusconi.
Ma no, delle cene normali, cioè non è che poi.
No, ma cene.
No, no, ma cene, parliamo sempre di cene, beh, chiaro. Lei ha ripreso a organizzare delle cene normali?
Una cena normale.
Quindi lei ha ripreso a organizzare delle cene normali?
No, non è che organizzo, insomma, cioè uno
porta
fa
della
cena,
gente a casa di Berlusconi.
Ma no, cioè no, si fa una cena normale con le persone che lui lavora e magari ci sono, a volte non ci sono.
E lei non porta da nessuno? Sì, porta da amici, amiche, soprattutto.
Sì, se c'ho un amico, un'amica, un amico.
Però lei è stata sempre considerata l'organizzatrice, una delle organizzatrici delle cene, ma in senso
ma sì,
buono.
Sì, perché io desidero vedere lui, cioè, felice. Sorridere, sì, certo. Perché lavora sempre. Comunque cioè è giusto anche che lui faccia, non c'è niente di male, cioè.
Quindi ha ripreso a fare delle cene normali.
Ma no, ma è normale che uno fa una cena normale, cioè.
Ma ha ripreso l'attività quella.
No, lui veramente adesso la cosa che lui desidera è che fare desidera? Veramente pace, portare la pace.
Portare la pace, sì. Perché è il Messia, il Dalai Lama.
Ma come?
Portare la pace.
Grazie
alla Began.
Ci venga a trovare spesso. Un abbraccio, Sabina Began. Abbraccio. Grazie a tutti quelli che sono intervenuti, ascoltatori, sì. Ospiti,
grazie,
grandissimi,
titoli di coda,
sera.
I tecnici. Titoli di coda. Grazie alle maestranze.
Ci sentiamo domani 18:30.
Radio 24. La passione si sente.